è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, 1834 800 24 0024, il numero di telefono per chiamarci in diretta, per dirci come la pensate sui fatti del giorno fino alle 21. SMS al 349 238 6666, lazanzara@radio24.it. Iniziamo subito con i primi telegiornali della serata, TG2 delle 18.30.
Vertice PDL sulla giustizia, via libera al processo breve. Berlusconi, leggi per la libertà, replica Bersani. Se la maggioranza va avanti così, riforme a rischio. Osservatore Romano attacca sulla vicenda di Rosarno, italiani ancora razzisti, ma nel paese i cittadini scendono in piazza per dire noi non siamo intolleranti. Ha confessato il tabaccaio fermato per l'omicidio della donna a Savona, l'ho uccisa, ha raccontato, perché mi ricattava per avere i soldi per giocare al videopoker. A Pescara un giovane di 27 anni è stato licenziato perché si è esibito in un locale notturno vestito da donna. Il fatto è avvenuto durante un periodo di malattia.
Va bene, andiamo ai titoli anche di Studio Aperto.
Berlusconi incontra Napolitano al Quirinale, al suo rientro a Roma vertice su fisco e giustizia, avanti con le riforme, conferma il Premier, che di buon umore scherza anche sull'aggressione di Milano. La guerra in Calabria, italiani ancora razzisti, accusa l'Osservatore Romano, ma Rosarno si ribella e sfila in corteo, la procura, le cosche dietro la rivolta, figli dei boss in piazza durante gli scontri. Chiedeva soldi e minacciava la mia famiglia, confessa il tabaccaio di Savona che giovedì ha ucciso Francesca, la ragazza madre di 30 anni con la mania del videopoker.
I miei compagni mi odiano.
Ma perché dici sempre queste cose? Lo sai che ti vogliono tutti quanti bene, Ari?
Nessuno ha voluto dormire conmigo. Io preto, io nego.
No, che queste fissazioni, sempre di razzismo, su. Hai visto che sono tutti dei ragazzi scemi, ognuno c'ha i suoi vizietti, quello russa, quello... anche i fagioli si mangiano pure in Italia, sai, non ti credere.
Io non posso dormire.
Lino Banfi è l'allenatore del pallone, perché ve lo proponiamo. Avete sentito Aristotele, che era quel giocatore brasiliano protagonista di quel film, il primo film della serie di Banfi, pronunciare la parola negro. Mi odiano, non mi possono vedere perché sono negro. Qualche minuto fa l'Osservatore Romano ha scritto nell'edizione pomeridiana che il caso calabrese, il caso di Rosarno, è un caso di razzismo. Qui parliamo di una cosa minore: si possono chiamare queste persone negri? Lo ha fatto per ben due volte il direttore del giornale Vittorio Feltri in due titoli nei giorni successivi alle vicende di Rosarno. Scrive oggi per Luigi Battista sul Corriere della Sera che non è in questione il ridicolo degli operatori ecologici o dei diversamente vedenti. Sui negri la storia è purtroppo molto diversa, e sarebbe bene definire una persona nel modo in cui essa potrebbe riconoscersi in pieno. Se negro viene vissuto come un'offesa, una mancanza di riguardo, non si capisce perché non si debba attenersi a una semplice regola di cortesia. Non costa nulla. Dunque, usare la parola negro o negri è fondamentalmente sbagliato. Io non sono assolutamente d'accordo con quello che scrive Battista, e si può usare questa parola tranquillamente. Per esempio la usò la senatrice Binetti addirittura 2008, prima dell'elezione di Obama a presidente della Repubblica, presidente degli Stati Uniti naturalmente, era l'8 di aprile del 2008, la usò per ben tre volte in pochi secondi. Sentite.
Obama sembra intercettare davvero una volta per tutte l'accantonamento delle discriminazioni. Cioè il negro presidente degli Stati Uniti, un negro peraltro con un padre nato in Kenya, quindi voglio dire un negro di recente immigrazione, coraggioso e forte, mi sembra che è un bel segnale di speranza.
Bene. Un negro per ben tre volte. Aldo, Giovanni e Giacomo, a modo loro naturalmente, interpretando, immedesimandosi in leghisti.
White nigger, fuori documenti! No, è un ripasso, non è...
Uai, Neger, fermi il documento!
No, è un ripasso, lascia perdere, metti via, tutti assieme!
Uai, Neger, fermi il documento!
Qual è il problema? Qual è l'offesa? Non credo che Feltri, in quei due titoli utilizzati dal giornale, volesse offendere. Anzi, poi nella sostanza, per quello che è accaduto a Rosarno, per la reazione di gruppi di delinquenti di italiani, dava ragione appunto ai negri. Nemmeno utilizzato tra virgolette, proprio così, negri. Un po' così, generalizzava, metteva un po' tutti là dentro, ma va bene lo stesso, è un giornale, no, non è un trattato di filosofia. Berlusconi e le tasse.
Io non posso restare seduto in disparte, né arte né parte, non sono capace di stare a guardare questi occhi di brace e poi non provare un brivido dentro e correrti incontro, gridarti ti amo, ricominciamo.
Si stipula quanto segue. Silvio Berlusconi, nel caso di una vittoria elettorale della Casa della Libertà, certa, si impegna in qualità di Presidente del Consiglio.
Certa, se loro saranno.
Non è scritto, non è scritto, ma è segnato nella storia e nel destino. Si impegna a realizzare nei 5 anni di governo i seguenti obiettivi. 1. Abbattimento della pressione fiscale, con l'esenzione totale dei redditi fino a 22 milioni di lire annui, con la riduzione al 23% dell'aliquota per i redditi fino a 200 milioni, con la riduzione al 33% dell'aliquota per i redditi sopra i 200 milioni. Con l'abolizione della tassa di successione e della tassa sulle donazioni.
Ricominciamo, so dove passi le notti, è un tuo diritto.
Io questo era un Berlusconi del 2001, quando prometteva le due aliquote. In realtà nel 94 addirittura l'ex ministro, l'allora ministro Martino, che non era ministro dell'economia, ma ministro degli esteri se non sbaglio, disse addirittura, propose agli albori di Forza Italia l'aliquota unica, la famosa flat tax. Ricominciamo, sembra dunque dire Berlusconi, da quella ipotesi. È passato tanto tempo, la famosa grande riforma fiscale non è stata mai varata per mille motivi e oggi i giornali, ma non solo i giornali, rimproverano questo ai diversi governi di centrodestra, quello cioè di non essere intervenuto seriamente sulla riforma fiscale. Berlusconi, ieri.
Adesso pensiamo a fare le cose che, di cui c'è bisogno, come le riforme a cui ho lavorato e cui stiamo lavorando. Ho lavorato molto alla riforma fiscale, abbiamo delle idee molto buone e credo che ci sia indispensabile ammodernare il paese e quindi su questo credo che varrà la pena di impegnarsi tutti. Spero che anche su questo, sì assolutamente, ho lavorato con lui e speriamo che anche l'opposizione su questo possa con noi convenire che si tratta di una cosa indispensabile.
Qualche segnale c'è, ho visto?
Speriamo di sì, insomma.
Io non posso restare.
Va bene, ricominciamo dunque Berlusconi dalla riforma fiscale. E però, insomma, nel passato era stata proposta più volte, 800 24 00 24, è un Berlusconi oggi, era non ieri, che in realtà ritorna a parlare dicendo le stesse cose. Per esempio, a proposito delle leggi sulla giustizia, leggi non ad personam, ad libertatem.
Non voglio più parlare di queste cose, sono leggi ad libertatem e mi indigno soltanto quando sento, quindi non voglio indignarmi.
L'immunità però potrebbe essere una strada.
Ma non lo so, adesso pensiamo a fare le cose che, di cui c'è bisogno, come le riforme a cui ho lavorato e cui stiamo lavorando.
Leggi ad libertatem, dunque, non si parli più di leggi ad personam. E poi l'altra frase del giorno su cui sicuramente vorrete intervenire, eccetera, è il Berlusconi che la prende a modo suo, naturalmente, parla delle statuette che gli hanno tirato dietro.
Senta, era duro questo Duomo di Milano,
eh? È che come si può dire, ormai queste cose sul Duomo, eccetera, Hanno perso di valore e te li tirano dietro.
Ciao. Hanno perso di valore e te li tirano dietro. Battuta di Berlusconi. A proposito di Berlusconi ferito, un po' complottista ho trovato questo intervento di Luciana Littizzetto ieri da Fabio Fazio.
Però lui è ripartito, tutto sì, a posto, bene, visto anche che si è tolto i cerotti ed è perfetto.
Perfetto, bene.
Anzi, non ha neanche un segno.
Vabbè, meno male, meglio.
Pazzesco,
è guarito, meno male, su.
No, dico, porca miseria.
Cosa?
No, io che se mi schiaccio un brufolo mi rimane la crosta per 20 giorni.
Ma perché tu sei gracile,
fragile.
No,
ma io se cado dalla bici mi vengono dei carapaci, dei crostoni toscani, così.
Ma Luciana, ma perché per te la bici è un'altezza inarrivabile, cioè non è, devi andare.
Vabbè, facciamo così, ma quando mi tolgo la crosta, ho la pelle, la pelle rosa come i granchi sotto. Anche mi viene l'herpes qua, mi viene un omelette.
Sì,
una crème brûlée qua, la crosta, che mi dura tre settimane. Ho fatto la varicella e i buchi come i crateri.
Ma non ci interessa tutta la tua scheda medica.
Ma di che cosa hai fatto? Di Pongo? Della materia di Terminator, non Transformer, X-Men, Wolverine?
È un uomo eccezionale, fine.
Eccoci, 18.46, 800 24 00 24 da Milano. Giorgio, buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Premesso che sono un elettore convinto e entusiasta del PD e di Bersani,
sì,
però volevo...
Premessa non necessaria, ma va bene lo stesso.
No, ma così, però una volta tanto volevo parlare di qualche contraddizione che forse c'è anche nel PDL. Per esempio, dunque, ieri c'è stata questa bella intervista sul Corriere della Sera a Tilger, che vabbè, lei conoscerà, anche qualche ascoltatore, no? Esponente.
Certamente
della destra.
Sì.
Con ancora apologia, nazismo, eccetera, eccetera. Insomma, il Tiger ha dato l'appoggio a Polverini, no? Nel Lazio.
Sì.
Ecco, allora, a me piace...
Cioè, non è che Tiger ha dato l'appoggio alla Polverini, attenzione.
No, vabbè,
Tiger è il capo del dipartimento programma, chiamiamolo così, della destra di Storace. E la destra di Storace, non Tilger, la destra di Storace farà parte dell'alleanza che sostiene la Polverini alle elezioni regionali.
Ok, si può dire una volta tanto che questa è una cosa che può creare qualche imbarazzo, PDL?
Ma, no, io non so se crea qualche imbarazzo, fatto sta che i giornali di sinistra già parlano di zavorra nazista, di zavorra nera, eccetera, eccetera, a proposito della Polverini. Questo fa parte della campagna elettorale. Quanto le idee di Tilger sul nazismo possano o imbarazzare la Polverini o avere influenza sul governo, se ci sarà, sul governo della Polverini, adesso francamente su questo ci sarebbe da riflettere, però certamente è una cosa di cui si può parlare, non c'è dubbio.
Il parere della Polverini, o se no, ecco, un impegno che le chiede, una promessa, se le può
sì.
dire. Perché so che sono persone che intervengono ogni tanto. Il parere di un Daniele Capezzone o di una Fiamma Nierenstein, sono del PDL, su questa cosa.
Su Tilger.
Su questa cosa di Tilger.
Sì, ma guardi.
Può provare a impegnarsi su questa cosa.
Sì, e gli ospiti di solito li scegliamo noi, ma vanno bene anche le proposte che ci vengono. Sicuramente, conoscendo Fiamma Nierenstein, non credo che nasconderà le sue perplessità sulla destra e su Tilger in particolare. La ringrazio. Cosa ha detto Tilger in questa intervista al Corriere della Sera? Condivido in pieno il suo approccio aperto al sociale. Parlando della Polverini, tecnicamente le mie radici sono nel fascismo, infatti una delle riforme del fascismo fu la socializzazione, mai stato razzista. Lei ha sostenuto nel 2003 che Hitler era un uomo che ha lottato per il suo popolo incorrendo, secondo la storiografia ufficiale, in alcune storture. Ancora quell'intervista, allora Hitler è stato l'espressione del suo popolo in quegli anni. Sì, ci sono state cose tremende come i campi di concentramento, ma se lei studia il nazismo scopre riforme sociali che ancora oggi la Germania utilizza. Solo che la storiografia ufficiale non può essere discussa, è reato, guardi il caso Irving. Insomma, il nazismo fu tremendo ma con grandi riforme sociali, va bene. Federico da Firenze, buonasera.
Buonasera, senta, no, io telefonavo circa la questione della parola negro.
Sì.
Che, diciamo, se rimaniamo al puro ambito della definizione nella lingua italiana, la parola non è offensiva.
Sì, certo.
È diventata offensiva perché sul calco dell'inglese nigger, che invece è, diciamo, nata come parola di disprezzo, e noi l'abbiamo utilizzata in questo modo, ma insomma l'equivalente sarebbe negraccio, ecco, se volessimo essere offensivi veramente.
Sì.
Invece negro è perfettamente, come dire, neutra in italiano, tant'è vero negli anni 60 c'era una canzone di Modugno che era Gli Angeli Negri. E nessuno si sognava, insomma, di considerarlo razzista. Poi chiaramente l'uso che magari Feltri ne fa può essere offensivo, ecco, però io ci tenevo.
Lei ci ha visto delle offese in quei titoli del giornale su...
Ma sa, il Feltri secondo me utilizza un linguaggio piuttosto forte.
Rude.
E rude, esatto. Io tra l'altro insomma non lo apprezzo per niente, insomma, però il mio intervento era limitato a ricordare che insomma in italiano la parola in questione non è di per sé offensiva. Poi il contesto culturale, l'uso che se ne fa ormai da anni l'ha resa forse così, ecco. Però da un punto di vista, ecco, proprio di dizionario, se lei sfoglia un qualsiasi dizionario italiano vedrà.
No, ma Federico, io sono d'accordo con lei, assolutamente, tant'è che l'ho detto prima, non ci vedo nessun problema, non ho visto nemmeno, probabilmente c'era una provocazione da parte di Feltri sapeva che questa cosa avrebbe comunque provocato una reazione e dunque ha titolato per due volte in quel modo, ripeto, poi dando ragione a quelli che lui chiama negri per quello che riguarda i fatti accaduti a Rosarno. Il problema è il contesto e il modo in cui viene utilizzata la parola. Certamente dire guarda quel negro lì può essere una cosa che disturba, ma di per sé utilizzarla per un titolo di giornale o utilizzarla nel modo in cui ha fatto Feltri non ci ho visto nulla di particolarmente offensivo. Andiamo in provincia di Pescara, dove ci chiama Jules, se non sbaglio e se non pronuncio male. Buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Pronuncia bene e chiamo della provincia di Brescia, va bene. Non
di Brescia, sì, mi scusi, di Brescia, sì.
Non è un problema. Mi permette di dissentire con lei parzialmente circa la sua opinione sull'uso della parola negro. Io non è personalmente che la trovi particolarmente offensiva, tra parentesi, Feltri poi fa il suo mestiere, lo fa in un certo modo che tutti conosciamo, chiusa parentesi. Ciò che mi premeva osservare è che se la parola negro ha una qualche connotazione offensiva, secondo me è perché è paragonabile alla maggior parte delle parolacce in italiano, e se ci fa caso vengono la composizione delle parolacce, la composizione fonetica fa largo uso di palatali, labiali, gutturali, dentali, che fisicamente aiutano a scaricare il nervosismo. È chiaro che...
Cioè, secondo lei utilizzare la parola negro è una forma di sfogo personale, cioè, e dunque ricade anche sul soggetto, sulla persona. Dunque, in sostanza, sì, un insulto.
Sì, è possibile, perché comunque all'origine di una parolaccia, appunto, composta da foneticamente da componenti forti che aiutano a scaricarsi, c'è sicuramente una situazione di disagio che va valutata. Ecco.
Va bene, grazie. Francesco da Latina, buonasera.
Buonasera.
Francesco, mi sente?
Sì, buonasera, buonasera.
Dica.
Senta, io volevo intervenire in merito al provvedimento, alla proposta della Gelmini riguardo il tetto massimo del 30% degli alunni extracomunitari nelle classi.
Sì, mi sembra a partire dalle elementari, dunque non le materne, poi sì. Credo non riguarda quelli gli italiani, insomma.
Sì, perfetto. Secondo me non è...
È già stata un po' corretta.
Sì, secondo me non è assolutamente da inquadrare in un provvedimento che tende a ghettizzare i ragazzi extracomunitari, tutt'altro, perché attualmente la situazione è che ci sono alcune classi con l'80%, 90%, 70% di ragazzi extracomunitari, in questo caso sì, si ghettizzano, ma nel caso in cui vengono distribuiti secondo me viene facilitata l'integrazione.
Guardi, non lo so, fatto sta che naturalmente anche su questa cosa si è scatenato il putiferio di dichiarazioni con frasi anche che non stanno in cielo né in terra. Per soddisfare i suoi irrealizzabili criteri, il ministro Gelmini chiede forse anche agli enti locali di organizzare pulmini di piccoli deportati da una scuola all'altra. Questa lo dice Francesca Puglisi, che è una responsabile scuola del Partito Democratico in consiglio comunale a Bologna, dove è tra i banchi della maggioranza. So, credo che sia responsabile scuola del PD, non a livello nazionale forse, a Bologna, non lo so. Il problema esiste, riconosce, ma mettere un tetto significa discriminare gli alunni secondo criteri razzisti. Dunque il razzismo, in questo provvedimento, in questo annuncio di provvedimento della Gelmini, si vede il razzismo. Il razzismo spunta fuori ovunque, in qualsiasi manifestazione in cui non so, si vuole mettere un tetto ai clandestini, sulla scuola, in cui si vuole cercare di riorganizzare, magari sbagliando, non lo so se sia giusto questo provvedimento, razzismo. Immediatamente esce fuori questa parola magica. Vanni da Forlì, buonasera.
Pronto?
Dica.
La sento pianissimo, comunque niente, volevo fare due interventi. Uno per il fatto dei negri, cioè la parola negro non è una parola offensiva, perché ovviamente dipende come viene detta. È chiaro che se io ad una persona dico dai non fai lo stupido, non l'ho offeso, però se gli dico sei proprio stupido, l'ho offeso. E siccome secondo me, siccome io vado anche spesse volte in Africa, posso dire effettivamente che la parola negro, quando viene detta in maniera spregevole.
Da chi? Da chi viene? Da chi? In italiano?
No, anche dei bianchi specialmente.
Cioè in Italia, qui stiamo parlando dell'Italia, perché la parola
è... Anche in Italia, quando viene detta in un certo modo, viene detta perché si vuole offendere la persona.
Ho capito, secondo lei ormai quando uno dice la parola negro c'è sempre un'accezione negativa?
Ma diciamo che per una buona percentuale è una... si dice solamente per offendere, non tanto per io. Guarda, io c'ho una ragazza che è ivoriana, quindi lo posso dire e sento anche quando parla lei, insomma, di queste cose, insomma.
Sì. Va bene.
E poi volevo fare un intervento sulla questione delle tasse. Cioè, io non lo capisco questo governo qui. Tutte le volte che ci sono elezioni vengono, e sono di destra io, e tutte le volte che vengono le elezioni devono sempre inventare le bagianate, e secondo il mio punto di vista. Allora, io sono un artigiano e dico, dovevano togliere l'IRAP, non c'erano i soldi. Dico, l'IRAP è la tassa sui debiti, e ci vogliono far sempre più debiti, sempre più debiti, perché non si...
Guardi Vanni, adesso devo chiudere perché c'è il giornale radio delle 19, però l'importante è non dare troppo retta alle promesse elettorali, questa è la sostanza. Poi ci diranno, sì, il programma è stato rispettato, lasci perdere. Le promesse elettorali, quello che c'è scritto nei programmi, sono solo cose che servono in quel momento per vincere le elezioni. Dopo la politica è molto più pragmatica e realista, diciamo così.
La zanzara.
Siamo qui di nuovo in diretta, 1917 800 24 0024, il numero di telefono per chiamarci in diretta. Sentiamo come riassume la giornata il TG3.
Vertice PDL con Berlusconi, avanti col processo breve modificato e legittimo impedimenti, leggi ad libertatem, non ad personam, dice il Premier. Bersani, governo a testa bassa sulla giustizia, mette a rischio il confronto sulle riforme regionali, via libera alla Bonino nel Lazio. A Rosarno la manifestazione dei cittadini per dire no al razzismo, tutti dietro uno striscione con scritto abbandonati dallo Stato. Issa, gli stipendi delle famiglie perdono potere d'acquisto, i sindacati agire sul fisco per sostenere i redditi più bassi. Caso Englaro, archiviata l'indagine per omicidio, prosciolto il papà di Eluano, ha sempre agito, dice, con legalità e trasparenza. Si autosospende Peter Robinson, primo ministro nordirlandese travolto dallo scandalo per il tradimento della moglie. La protezione civile diventa società per azioni, il decreto arriva in Parlamento tra polemiche e critiche, Bertolaso al TG3. Gli occhialini per i film in 3D sono la passione del momento, grazie anche al successo di Avatar, ma usarli per ore non sempre è piacevole.
In realtà non c'è solo la storia del tradimento della moglie, nell'incredibile e straordinaria, nello stesso tempo vicenda del primo ministro nordirlandese, c'è anche una storia di un prestito, insomma di una leggerezza da parte del primo ministro della Nord Irlanda, da quelle parti usa così. Andiamo a sentire Sky TG24.
Il ritorno di Berlusconi, voglio leggi ad libertatem, il premier da Napolitano.
Giustizia, il PDL accelera su riforma costituzionale, processo breve.
Bersani, il governo va avanti a testa bassa, così dialogo a rischio.
Cala il potere d'acquisto, reddito delle famiglie a picco, meno 1,6%.
Sulla recessione interviene il Papa, la crisi non è ancora finita, dice Ratzinger.
Rosarno in piazza contro il razzismo, anche il figlio di un boss negli scontri.
Europa unita dal maltempo, ghiaccio e gelo, dalla Polonia alla Spagna.
Irlanda del Nord bufera sulla moglie di Robinson, il premier si sospende ma ribadisce la sua innocenza.
Crisi Juve, Ferrara sempre più sulla graticola mentre la Russia libera Hiddink.
Il cinema di Tom Ford, lo stilista diventato regista, presenta il film in odore di Oscar.
Nel continente nero,
Barabonzi bonzi bo,
alle falde del Kilimangiaro,
Barabonzi bonzi bo,
ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti falli, più famoso è l'Aligalli, Aligalli, Aligalli. Siamo i Vatusi, siamo i Vatusi, gli altissimi negri, ogni tre passi, ogni tre passi facciamo 6 metri.
E dunque anche Edoardo Vianello, certo erano altri tempi e magari la parola non aveva assunto il significato che assunse successivamente, che prese successivamente, cioè negro, negri in senso dispregiativo. Anche Edoardo Vianello dovrebbe essere in una lista nera di quelli, cioè, che pronunciano la parola negro.
Qui ci scambiamo l'amore profondo dandoci i baci più alti del mondo, siamo i Vatusi.
La lista negra, chiamiamola così.
Alle giraffe guardiamo negli occhi, agli elefanti.
Sempre sul suggerimento di alcuni ascoltatori, Fausto Leali, Angeli Negri, una canzone vecchia però reinterpretata da Fausto Leali.
Non sono
andiamo a Paola Binetti, l'abbiamo fatta ascoltare prima, qualcuno ce l'ha richiesta ed eccola qui, Paola Binetti, deputato del Partito Democratico, non so per quanto, l'8 aprile del 2008, a proposito di Obama.
Obama sembra intercettare davvero una volta per tutte l'accantonamento delle discriminazioni. Cioè il negro presidente degli Stati Uniti, un negro peraltro con un padre nato in Kenya, quindi voglio dire un negro di recente immigrazione, coraggioso e forte, mi sembra che è un bel segnale di speranza.
Bene. Non sono che un povero negro, ma nel Signore io credo e so che tiene.
Allora, ho letto in queste ore due cose che mi hanno ricordato un famoso pezzo di un film di Benigni. Ve lo propongo subito, poi vi spiego perché. Le due persone sono Adriano Tilger già nominato, diciamo così, da un ascoltatore prima, e poi Oliver Stone. Si tratta di vere e proprie riabilitazioni di dittatori. Benigni.
E Berlusconi quel pischero è mandato da Clinton, che glielo chiese apposta che ne pensa di Mussolini, perché sapeva se era alleato Buffini. Berlusconi rispose no, ha fatto delle cose buone, ma certamente, ma dico, ma se neanche di Mussolini si può parlare male, ma che deve fare uno perché si possa parlarne male? Deve stuprare le capre in via Frattina, che deve fare? Dice, ha fatto delle cose buone, certamente anche Hitler o Stalin un ponte e una strada l'avranno fatto, anche il mostro di Firenze l'avrà detto buongiorno a qualcuno qualche volta, dice, ha fatto delle cose buone, ma proprio noi, no, dico, sarebbe come se io, no, chiedo scusa, ora dico, sono proprio quelle maniere, sarebbe come se io invitassi un elettricista a casa, no, dico, scusi, mi rifà l'impianto, prego. Quello mi rifà l'impianto, fatto bene, nel frattempo mi tromba la moglie, mi sventra la figlia, mi violenta la cognata, mi stupra il nonno, dico, oh, ma questo è matto, no, però ha fatto delle cose buone, guarda che impianto, tata, ma dico, ma siamo veramente rincoglioniti.
Siamo i Vatusi, siamo i Vatusi, gli altissimi negri.
Viva la parola negro, si può pronunciare senza problemi. Perché? Dov'è l'offesa? Me lo chiedo, me lo richiedo e non trovo alcuna risposta negativa. Invece un sacco di ascoltatori mi scrivono: ad oggi, Cruciani, negro è un termine dispregiativo. Lei vuole rivalutare anche la parola, non so, mongoloide, che non c'entra assolutamente nulla, sono discorsi diversi. No, non voglio riabilitare nulla. Si può usare tranquillamente, dipende dal modo con cui si usa questa parola. Però eravamo su Benigni e la riabilitazione dei dittatori. Leggo che Oliver Stone, che sta per varare la sua storia segreta in 10 puntate, uno che ha una certa dimestichezza con i dittatori, come sappiamo, vuole rivalutare anche la figura di Hitler. Secondo lui fu un capro espiatorio e invece Stalin quasi un eroe. Poi leggo da un'intervista al Corriere della Sera di Adriano Tilger, che sta con Storace e dunque sta anche con la Polverini: non nego l'olocausto, ma il problema è capire se l'ordine della soluzione finale venne dall'alto. Non lo nega, però può darsi che Hitler, questo dice Tilger, che rispondesse su questo però Tilger, perché insomma una cosa è dire il nazismo, avere delle follie, sempre follie, le valutazioni sulle riforme sociali del nazismo, che non si capisce quali siano, magari ce le spiega, uno dei prossimi giorni lo invitiamo. Ma l'olocausto, il problema è capire se l'ordine della soluzione finale venne dall'alto. Ci sono montagne di documenti, caro Tilger, a dimostrarlo. 800 24 00 24. Vi voglio far ascoltare Ezio Mauro, il direttore di Repubblica, ieri ospite da Fabio Fazio. Sentite in un duetto, in una entente cordiale, diciamo così, in un abbraccio amorevole con il conduttore, cosa ne pensa di Fabrizio Cicchitto. Lo chiama addirittura esponente di primo piano della P2. Si sta parlando di che cosa? Si sta parlando della famosa uscita di Cicchitto in Parlamento sul partito dell'odio, Repubblica, eccetera, eccetera. Ezio Mauro.
Però nello scontro, insomma, con il Presidente del Consiglio, Repubblica ci è andata pesante, insomma, in questi mesi, no? E addirittura la linea editoriale di Repubblica è stata accusata in Parlamento di aver fomentato l'odio e metaforicamente, insomma, di aver armato addirittura la mano dell'aggressore contro Berlusconi, cioè Cicchitto ha detto questo in Parlamento.
Ma questo è stato, a mio parere, un tentativo miserabile di trarre qualche vantaggio politico sperando di mettere Repubblica in un angolo, una cosa che è durata lo spazio di un mattino. Certamente fa impressione vedere un esponente di primo piano della P2, come l'onorevole Cicchitto, che si alza in un'aula parlamentare e pronuncia una lista di proscrizione nei confronti di giornali, di giornalisti, di personaggi televisivi. È qualcosa a cui non eravamo abituati.
Ezio Mauro poi sostiene che in realtà Repubblica è l'unico giornale veramente libero. La domanda di Fazio è questa: perché Veronica Lario decise di pubblicare quella famosa lettera proprio su Repubblica?
Perché la signora Lario ha scelto Repubblica per pubblicare la famosa lettera? Cioè, da dove nasce il rapporto privilegiato con Repubblica?
Ma bisognerebbe chiederlo a lei. Evidentemente sapeva che di Repubblica si poteva fidare, sapeva che Repubblica non avrebbe sentito il bisogno di chiedere prima il permesso a qualcuno per pubblicare quella lettera. Bisognerebbe chiederlo a lei.
Un altro Ezio Mauro, però non è finito qui. Dove andiamo? Andiamo al premio che ha ricevuto ad Harvard. Sentite che corrispondenza di amorosi sensi tra i due, tra Fazio e Mauro, direttore di Repubblica.
L'amore e odio sono due categorie stranissime che soltanto nel nostro paese vengono evocate e pronunciate. Negli altri paesi, più laicamente, in politica, si parla di consenso e di critica. E vengono consentite tutte e due. Sono una coppia che sta insieme. Mentre invece per molti mesi noi siamo stati attaccati, denunciati.
Però ad Harvard l'hanno premiata.
A Harvard, mica sì. In Italia, voglio dire.
Ah, dai, scusi. È vero, non ci pensavo, sì.
No, ad Harvard hanno detto, molto semplicemente, che il compito di un giornale, nei paesi democratici in cui noi viviamo, è quello di chiamare il potere alle sue responsabilità. Tra le responsabilità c'è quello di rispondere ai dubbi, alle domande della pubblica opinione o di pezzi di pubblica opinione. Soltanto qui uno può venire criminalizzato per aver fatto delle domande.
Va bene, dopo questa strimpellata di Fazio a Mauro, a volte ritornano.
A volte ritornano.
Luciano Gaucci, intervistato da Un Giorno da Pecora, Radio 2, sentitelo. Luciano Gaucci vuole comprare il Torino dopo le condanne, dopo Santo Domingo, dopo il Perugia, i fallimenti vari, non si arrende.
Mi chiedevo se Luciano Gaucci conosce Vladimir Putin. Signor Gaucci, lo conosce?
No, Putin lo conosco per sui giornali, in televisione, ma personalmente logicamente no.
Di persona no, è Luciano Caucci, proprietario del Perugia, è stato un po'
vuole
di tempo,
comprare anche il Torino dopo quello che è successo, ma in Italia è possibile questo ed altro. Siamo qui alle 19.33 per raccogliere i vostri pareri sui fatti del giorno, 800 24 0024, andiamo a Roma Massimo.
Buonasera, lei e chi ci ascolta. Senta, io volevo soltanto commentare la notizia dell'ennesima proposta del governo di abbassare le tasse, ricordando questo, che se non ricordo male la riforma annunciata di fronte a Vespa fu applicata solo in parte per le imposte di successione, che poi alla fine si rivelò una piccola portata, perché i poveri cristi furono comunque costretti a pagare nel trasferimento di successione varie imposte, altre imposte, l'imposta di registro, l'imposta bancaria e così via. Mentre chi fu effettivamente esonerato da ogni tipo di imposta sulle successioni fu chi trasferiva proprietà, beni mobili, quindi azioni e quote di partecipazione e quant'altro. L'altra cosa che mi fa, che mi piacerebbe che qualcuno ricordasse, è una notizia che ho letto sui giornali nel passato, che il principale sostenitore dell'imposta di successione come l'unica imposta veramente equa era Adamo Smith, che sicuramente era un liberista, se non ricordo male. Lui era favorevole all'abolizione di ogni imposta sui redditi, questo sì.
Vabbè, adesso senza scomodare Adamo Smith, Massimo, perché non è convinto che Berlusconi possa portare fino in fondo queste promesse sulla riforma fiscale?
Perché non ricordo male quello che ho letto, e appunto è che dice spostare il peso delle imposte sui redditi alle imposte sui consumi. Quindi chi otterrà magari un beneficio sul lato dell'imposta dei redditi lo ripagherà con le imposte sui consumi. Quindi è un po' come in una famiglia, se uno ha un debito, se uno ha i debiti.
Sì, però al di là delle tecnicalità, Massimo, al di là delle tecnicalità, adesso c'è una.
È la mia opinione.
Ma per carità, va benissimo la sua opinione, eccetera. Però qui ancora non siamo, ripeto, sugli aspetti tecnici. C'è una prospettiva. Lei dice questa prospettiva è stata già enunciata più volte, no? E dunque non ci si può credere. Già nel 2001, nel 94, la grande riforma fiscale è stata annunciata più volte e mai realizzata. Questo è quello che vuole dire?
La sostanza è questa, o che se si realizzerà come si dice una partita di giro.
Perché poi ci sono quelli che non sono proprio d'accordo in realtà sull'idea di abbassare le tasse, e dicono per esempio che l'aliquota più alta non può essere abbassata, altrimenti si fa un favore ai ricchi. Io non capisco questa cosa qua, ma comunque insomma è una posizione.
Io un pochino la penso così, però che le devo dire, se qualcuno ci vuole provare, mi pare che anche dove queste riforme sono state tentate, negli Stati Uniti e cose, hanno ottenuto quell'effetto lì, non è che ne hanno.
Io sono della corrente Giannino che pensa che tagliare le aliquote ai ricchi in realtà serve a tutta l'economia. La ringrazio, naturalmente quando poi le imposte si pagano è evidente, e da questo punto di vista qualche problemino per quello che riguarda i ricchi ce l'abbiamo sicuramente in Italia. Per Luigi, provincia di Brindisi, buonasera.
Crociani, buonasera.
Dica.
No, una piccola appendice a quello che ha detto lei adesso, se passasse davvero questa riforma con due aliquote, io ho un po' letto l'articolo di Sergio Rizzo di oggi sul Corriere della Sera. Chi ha 20.000 euro di reddito risparmierebbe circa 300 euro all'anno, chi ha 100.000 euro di reddito risparmierebbe quasi 15.000 euro, ecco il favore ai ricchi.
Sì, ma non è un favore, non è che i soldi risparmiati, come dice lei, poi non si riversano nell'economia, si riversano anche quelli nell'economia a livello di maggiori consumi, eccetera.
È un dato di fatto che dall'anno dopo questi pagheranno 15.000 euro in meno di tasse, poi non sappiamo se li reinvestono nell'economia o nei consumi per far ripartire l'economia. Questo è un dato di fatto, loro avranno un taglio.
Pierluigi, comunque qualsiasi simulazione che viene fatta adesso non ha senso, perché ancora siamo agli annunci, solo di questo possiamo parlare. Gli annunci sono importanti perché naturalmente gli annunci creano un cortocircuito mediatico, un cortocircuito di opinione pubblica, e ci sono le elezioni a marzo, insomma lei ha capito benissimo, no?
Sì, però gli annunci fanno bene, cioè bisogna discutere anche sugli annunci, bisogna chiacchierare, insomma, bisogna discutere, perché poi alla fine quando le cose sono fatte ormai non c'è più il tempo di rimediare, insomma, quando è fatto il fatto, va bene. No, volevo solo dire una cosa, a proposito della parola negro, se o non è offensiva, guardi, io direi che per me è molto più offensivo, è offensivo allo stesso modo il modo con cui Silvio Berlusconi chiama o ha apostrofato alcune volte Barack Obama. Dire che il Presidente del Consiglio, colui che diciamo dovrebbe dare l'esempio, dire che Obama è abbronzato e ricordo qualche tempo fa durante un comizio in modo sarcastico e presuntuoso e arrogante dire ho visto anche la moglie Michelle, anche lei abbronzata, sapete, mi ricordo un comizio, mi sembra a Napoli, non ricordo bene, e tutti a ridere, cioè fare questi commenti è offensivo allo stesso modo.
No, per Luigi, mi scusi un attimo, il suo intervento è incredibile, perché da una polemica che nasce sulla parola negro, in cui Berlusconi non c'entra assolutamente nulla, perché sono due titoli del giornale di Feltri che hanno utilizzato in prima pagina la parola negro, lei va a parare su Berlusconi. Peggio della parola negro c'è solo l'espressione abbronzato usata da Berlusconi.
Obama ha tutto per poter andare d'accordo con lui, perché è giovane, è bello e anche abbronzato, e quindi penso che si possa sviluppare una buona collaborazione.
Ora, il tema è sempre quello, ma cosa c'entra? Cosa c'entra dire è peggio la battuta di Berlusconi su Obama rispetto all'utilizzo della parola negro? Mi scusi, per Luigi, lei vuole mettere in mezzo Berlusconi anche quando non c'entra nulla?
No, le spiego subito. Uno è Presidente del Consiglio e ha milioni e milioni di cittadini che lo ascoltano e quando parla lui...
Ho capito, ma qui stiamo utilizzando dell'utilizzo della parola negro da parte di Feltri, il fatto che Feltri in prima pagina sul giornale abbia utilizzato la parola negro.
Certo, se oggi Feltri si permette di usare la parola negro...
È perché Berlusconi ha parlato di abbronzato prima.
È perché il clima in Italia prevede anche questo, che il Premier può citare Barack Obama in questo modo...
Ma mi faccia piacere, per lui, Gesù, ma non dica cose assurde.
Lo so che le dà fastidio.
No, ma non mi dà fastidio, io sto ragionando. No, per Luigi, glielo dico col sorriso sulle labbra. Glielo dico col sorriso sulle labbra.
Vabbè. Io oggi ho sentito il presidente della Federcalcio Abete che quando gli è stato prospettato la possibilità di interrompere le partite di calcio in caso di gol razzisti, ha detto, la prima cosa che ha detto è: non so se tecnicamente è possibile, cioè invece di dire sì, è una bella proposta, studiamoci su, eccetera, qual è il primo messaggio che si dà? Questi sono i vertici delle nostre istituzioni.
Ho capito, Luigi, adesso non so in che modo l'abbia detto Abete, ma io personalmente penso che l'interruzione della partita per cose di questo tipo sia una stupidaggine sesquipedale, se vuole che le dico come la penso. Cioè se bastano due cori di quattro deficienti per interrompere una partita, siamo al ridicolo, siamo apre la stura a qualsiasi follia che può succedere negli stati italiani.
Luciani, sto per chiudere il commento, poi io ritornerò nel nulla e lei continuerà tranquillamente.
No, perché lei torna nel nulla? Lei torna alla sua vita,
nulla dal punto di vista diciamo della discussione, della possibilità di parlare. Vabbè. Volevo solo dirle che in Italia i vertici di alcune istituzioni dovrebbero moderare il linguaggio, perché vengono presi da esempio.
Vabbè, ma in questo caso Feltri non c'entra nulla, perché non rappresenta nessuna istituzione, è il direttore di un giornale. Cioè, per cui può utilizzare, secondo le norme di legge, il linguaggio che vuole, che pensa essere più consone proprio al proprio lettorato. Parola orrenda, ma mi è venuta così. Dove andiamo? Bruno, provincia di Milano. Buonasera, Bruno.
Buonasera.
Dica.
Lei è fantastico, veramente. Allora, una cosa, la parola negro, secondo me né lei né io possiamo dire se la parola negro sia da sdoganare o meno, né tanto meno Feltri. Io, oltre ad essere un dipendente, ho anche due attività, una delle quali è un'edicola, cartolibreria, quindi
sì.
La mattina mi diverto a vedere l'imbecillità del giorno del giornale di Feltri. Ma per un banalissimo motivo, non siamo neri, non abbiamo quel colore della pelle, quindi io non posso dire che cosa mi offende se non faccio parte di quella categoria. Se fossi omosessuale non so se Frodo mi darebbe fastidio o meno. Magari qualcuno lo potrebbe prendere in tono scherzoso, qualcun altro potrebbe dire Focio sarebbe...
Appunto, dipende, è evidente che dipende molto dal tono, dal modo in cui si dicono le cose, no?
Esattamente, però non possiamo né io né lei né Feltri visto che Negro è stato considerato non da noi ma da chi aveva cognizione di causa un termine offensivo per se stessi, perché erano dei neri a dirlo, probabilmente bisogna avere una certa cautela a ritirarlo fuori. Oltretutto anche una veramente era un'imbecillità proprio il titolo, perché comunque
vabbè, quello è un altro discorso. Lei non piace, non piaceva il titolo, ma...
sì, no, non mi piace, no, vabbè, sì, non mi piaceva il titolo, ma secondo me oggettivamente era una cosa veramente è bravissimo a vendere cose.
Io non ho capito, a lei non piaceva il titolo perché per l'utilizzo, no, perché è stata utilizzata la parola negro o per altri motivi?
A me non piaceva il titolo innanzitutto perché è stata utilizzata una parola a sproposito e perché non aveva senso dire a quelle persone di sparare ai mafiosi e non ai calabresi. Lui è un giornalista, dovrebbe avere anche un minimo di sensibilità sull'argomento, e ci sono tutti i media, voi compresi, che dite che i primi che hanno sparato sono proprio quelli che sono i figli e i figliocci dei clan, quindi non, chi doveva sparare a chi, e si sparano da soli, per cui era proprio...
Va bene, insomma, poi...
Poi qualcuno mi dovrebbe, volevo chiedere aiuto perché qualcuno mi spiegasse un po' meglio, volevo dire anche una cosa sulle tasse, ma l'ascoltatore precedente mi ha esattamente preceduto, quindi non dico nulla. Invece sulla Gelmini io non capisco sinceramente, ma ci ho provato tanto, a capire come si fa a dare un limite alla percentuale di persone di un'etnia o comunque diverse da noi, nelle classi, cioè se queste persone sono oggettivamente di più, cosa facciamo? Le mandiamo in altre scuole? Le mandiamo?
Sì, ma non è che li deportiamo come immagina il responsabile scuola del Partito Democratico. Non c'è nessuna deportazione e non c'è nessun tipo di razzismo in questo provvedimento. Magari sarà inapplicabile, magari un po' cervellotico, magari sarà difficile. Già ci sono dei limiti, delle controindicazioni, anche delle piccole marce indietro naturalmente rispetto all'idea iniziale. Però che cosa c'entra la deportazione, come ho letto, ripeto, da parte del responsabile scuola del Partito Democratico, cosa c'entra il razzismo? Si tratta, secondo la Gelmini, naturalmente, di una maggiore forma di integrazione. Cioè dire, con un tetto di questo tipo, magari, secondo la Gelmini, c'è una maggiore integrazione proprio a favore degli extracomunitari. Siamo qui, 19.46, 800 24 00 24. Io, sarà chiaro ormai, non sopporto l'uso della parola razzismo a sproposito. È una cosa che trovo insopportabile. E credo che nella vicenda della Gelmini, come nella vicenda, non per tutti, naturalmente, come nella vicenda di Feltri e dell'utilizzazione della parola negri, venga utilizzata in maniera un po' leggera. Da Roma, Luca Telese. Ciao Luca.
Eccoci qui.
Buonasera a tutti. Allora, cosa voglio chiederti? Innanzitutto, hai scritto alla Gelmini che nella scuola frequentata da tuo figlio, che è la prima materna, se non sbaglio, in una scuola di Roma, sì, in un quartiere multietnico, in un quartiere multietnico non ci sono problemi. Ma non è che uno fa un provvedimento, potrei risponderti io, solamente perché ci sono problemi?
No, quello che cercavo di dire con la piccola esperienza che capita a ognuno di noi quando porta i suoi figli a scuola è che sono molto scettico sull'idea che si possa risolvere questo problema con un unico modello, no? Ci sono differenze enormi fra un quartiere e l'altro delle nostre città, dei nostri paesi. Figurarsi dire da Roma centralisticamente il 30%, e che cosa vuol dire? Una cosa, questa parola ha un significato da una parte e ha un significato dall'altra, insomma non è una soluzione. Mi è sembrato un annuncio che forse fra l'altro non doveva essere fatto immediatamente dopo gli scontri della Calabria, ma che non è un provvedimento razzistico, ma che è un modo per dire sì, abbiamo una soluzione che però potrebbe creare dei danni, non necessariamente dei punti a favore, non una soluzione del problema. Può essere una cosa utile e può non essere utile, e allora credo che siccome loro, dico questi ministri, questi dirigenti parlano tanto del federalismo, forse su un tema così serve flessibilità, no?
Sì, credo anch'io che alcune decisioni sull'organizzazione scolastica, su come organizzare le classi, ci possono essere degli indirizzi generali, naturalmente di cercare di non avere una classe con l'80%. Nella classe di tuo figlio quanti extracomunitari ci sono, per esempio?
Ecco, nella quota della mia scuola è rovesciata rispetto a quella di Elmi. Siamo in alcuni punti quasi a un 70-30, con il 30% di italiani.
E questo cosa crea, diciamo, delle situazioni particolari oppure la cosa viene vissuta in assoluta normalità e tranquillità?
Sono stato anche bersagliato di mail di persone che mi hanno raccontato, dopo aver letto la mia esperienza, le cose più disparate. In questo quartiere, che non è un quartiere fichetto, è un quartiere molto popolare di Roma, è una scuola pubblica, ci sono ragazzi di estrazione e bambini, anzi pupi, di estrazioni sociali anche molto umili, è un idillio, cioè nel senso che forse perché sono così piccoli, forse perché se la socializzazione inizia subito si evitano tanti problemi, io vedo che i figli stranieri che sono compagni di classe di mio figlio parlano già italiano, cioè addirittura alcuni lo parlano meglio di lui, sì. Quindi io sono un po', come dire, sedotto da questa idea che alla fine possa anche funzionare se si comincia subito, soprattutto se c'è, come succede in questa scuola, le Donato, un corpo di maestri straordinari che quindi sono molto attente, fanno fare.
Comunque tu
sei
molto, certo, sei molto scettico in generale, questo devo dire anch'io, sul fatto che da Roma un ministro possa decidere il 30% per ogni classe a partire dalla scuola.
Io faccio
dalla
un
scuola elementare.
Banale, poi ho visto che lei ha corretto il tiro, dicevo vabbè, ma nella classe di mio figlio, se questa norma venisse applicata, 6 bambini che ora, no, forse 7 che ora stanno benissimo, dovrebbero essere mandati via. Allora la prima domanda.
Mandati via non è deportati. Come dice oggi la responsabile del Partito Democratico.
No, mandati via da quella classe, sì. Perché anche che la devo mandare in un'altra scuola, la scuola deve essere la più vicina, cioè io penso anche a molti genitori, addirittura conosco una che pulisce le scale, accompagna il figlio alla fine di un turno, poi ritorna a pulire le scale, insomma che fai, la mandi nella scuola dei Parioli perché magari il posto è lì, oppure in un altro posto lontano, e poi perché dobbiamo spendere per pulmini quando magari anche un maestro che ora fatica, se ci fossero dei soldi per avere, che ne so, un mediatore culturale in più, ora si usano queste parole nuove che vuol dire un'altra maestra, magari riuscirebbe a cavarsela anche in una classe in cui ci sono molte difficoltà, ma ripeto, secondo me l'importante è avere la flessibilità in mano a chi fa la scuola e che quindi conosce il territorio.
Assolutamente. Allora, oggi, questa sera, ho un po'
Scusa, un esempio raccontato nel mio pezzo che è abbastanza divertente di come certi nostri cliché sono strani e non funzionano con i piccoli. I piccolissimi, e questa è la cosa bella, non hanno la percezione della diversità degli altri, no? Il bambino di 3 anni non ti dice quello è nero,
no,
perché gli sembra un suo compagno di classe, non ti dice quello è cinese perché la chiama solo lì, non ha, la percezione arriva dopo e gli arriva da noi, no? Però magari anche al contrario, mio figlio si è spaventato incredibilmente quando ha visto una mamma indiana che aveva un velo non integrale ma insomma con il sottogola, e a un certo punto, vedendo la bella addormentata, ha detto ma è malefica la mamma, malefica è il nome della protagonista strega della bella addormentata, ha detto no, quella è musulmana. Poi sono passate 2-3 settimane, quei tempi in cui uno pensa ai bambini dimenticano tutto, e riguardando la bella addormentata mi ha detto ma malefica è musulmana? Ci sono anche degli equivoci culturali che vanno chiariti.
E dalla bella addormentata passiamo all'utilizzazione della parola negro, perché ero un po' sdoganata questa parola stasera, dicendo che utilizzare, scrivere negro in prima pagina su un grande titolo come ha fatto per 2 giorni di seguito Vittorio Feltri, certamente un po' provocando perché sapeva che tipo di reazione avrebbe provocato, non è poi così drammatico. Ho fatto riascoltare tutte le canzoni, le frasi, anche Paola Binetti che per 3 volte di seguito ha utilizzato la parola negro nel 2008 a proposito di Obama, negro è detto 3 volte, quel negro veniente dal, insomma, naturalmente dipende sempre dal modo in cui si utilizza questa parola, non è di per sé.
Qui ci sono 2 cose, se uno volesse sostenere la tua tesi basta ascoltare un film di Spike Lee dove gli afroamericani, come direbbe Obama, si chiamano ironicamente con
sì,
un appellativo
appunto,
che spesso
sì.
È negro. E l'altro problema, mi ricordo una cosa divertente che disse Buontempo, una volta un collega lo chiamò, gli disse pecora, lui andò, gli imbruttì, come dice Roma, e quasi lo menava, poi mi accadde a me una volta e mi scappò di chiamarlo pecora, e lui invece soavemente sorriso. E lui disse: scusi, ma non si arrabbia? Lui disse: no, ma dipende da chi lo dice e da come lo dice. E quindi dipende veramente molto.
E dunque, è scritto da Feltri? Che sensazione uno.
Scritto da Feltri era detto in realtà con un titolo che ha stupito piacevolmente molti.
Cioè a favore, detto, diciamo, a favore.
Quindi,
sì.
Diciamo, se uno usa una parola in termini spregiativo, anche a me, se mi dicono sardo e me lo dicono per dire un insulto, ovvio che mi potrei arrabbiare perché intuisco un'intenzione dispregiativa. Forse può essere sdoganata, forse la zanzara può fare anche questo.
Ma degli ascoltatori dicono: è come dare dei mongoloidi a dei diversamente abili, è come dare dei froci agli omosessuali. Non è la stessa cosa, secondo me, e dipende sempre dal modo in cui si dice. Io posso pure dire: quello là è un frocetto, diciamo, no? Si utilizza ogni tanto, però non per questo è
sì,
la cosa è dispregiativa.
In redazione,
no, non lo si dice in diretta radiofonica, magari.
Innanzitutto è diverso dirlo in Italia, è diverso dirlo in America, però c'è anche un altro problema.
Però lo diciamo tra di noi, dai, quell'atteggiamento un po' da froce. Ogni tanto tra di noi non lo diciamo in onda, anche. Stiamo facendo solo un esempio, dal di là del vetro mi stanno minacciando, stiamo facendo un esempio del linguaggio di tutti i giorni. Non capisco perché il linguaggio di tutti i giorni non possa essere, non dico sempre, ma ogni tanto anche a modo di esempio un po' sdoganato. Inutile che ridete dall'altra parte, stanno ridendo le persone che conosci benissimo, Luca.
Sì, ma magari sono anche loro. No, scherzo. C'è una cosa che mi colpisce, che forse però spiega il cortocircuito che questa parola innesca. Io ho visto la paura del negro in questi giorni. Cioè, alla fine ci eravamo abituati che gli afroamericani, oppure i neri, come diciamo noi, o gli abbronzati, come dice il Premier, erano rassicuranti. Pensate Reichard, pensate quel tipo di, anche Obama, no? Quel tipo di afroamericano che non trasmette la paura etnica. Invece quando vedi la foto simbolo della rivolta della Calabria con quella specie di rituale voodoo, con uno dei manifestanti che si segna la gola con una spada, allora noi improvvisamente si accende dentro il nostro subconscio una lampadina che è la paura del negro. Questa è la cosa che probabilmente crea un problema. Noi viviamo dentro di noi due immagini, una è quella dell'altra razza, altre dimensioni, altri odori.
Vabbè, insomma, tu dici che utilizzando la parola negro comunque un po' di negatività, un po' di così, un po' di disprezzo c'è, o no? Un po' di accentuazione della diversità utilizzando la parola negro esiste, non c'è dubbio.
Se devo spiegare qual è lo stereotipo della paura antropologica del diverso che abbiamo dentro di noi, è questo. Cioè, che cos'è? Quando dico nero sicuramente non penso a qualcosa che mi inquieta. Se dico il negro
Vabbè, ha ragione Battista, ha ragione Battista.
Cioè no. dici che ho sbagliato, no?
No, secondo te ha ragione Battista quando oggi sul Corriere della Sera scrive che Feltri, con tutto rispetto, però non dovrebbe utilizzare questa parola.
Secondo me lui lo usa in un modo catartico, cioè vedete, sto facendo una cosa a favore, però ti strizzo anche l'occhio, cioè lo dico nella tua lingua e quindi non sono un politicamente corretto. Quindi è stata un'operazione scaltra, ovviamente.
Grazie Luca Telese. 19:56:40, andiamo a Milano. Andrea,
buonasera Cusani.
Sì, pardon, dica,
sente?
Dica. Sì.
Ah, ok. Io volevo intervenire a proposito della parola negro. Prima di tutto, mentre stavo ascoltando, mi sono segnato qualche nota sul mio cellulare per ricordarmi quello che volevo dire. Ho scoperto che anche sulla la scrittura facilitata sul cellulare esiste la parola negro. E questo non me l'aspettavo, sinceramente. Ma quello che volevo dire è che secondo me lei, secondo me, alle volte porta una provocazione leggermente al di là di quello che è la... Io la seguo sempre, partendo da questo presupposto, però un po' oltre quello che è il politically correct, diciamo. Nel senso che...
Magari fosse sempre così.
No, però alle volte io ho l'impressione che lei faccia provochi per il gusto di provocare, quasi come fosse un gioco dialettico, un gioco logico.
Cioè, non credo al fatto che si possa utilizzare la parola negro tranquillamente. No, ci credo, io lo dico subito, Andrea, non è solo una provocazione. Penso che, naturalmente, dipende dai modi, dai termini, dalle persone, eccetera, eccetera, si possa tranquillamente utilizzare la parola negro senza problemi.
Già altri hanno fatto l'esempio di usare la parola froce o checca
Anche là dipende, Andrea, il modo in cui
sono d'accordo con lei che dipende, però io
c'è
un storace
che si rivolge a non mi ricordo a chi, alla Camera, Paissan. In un certo modo, certamente non era tenero. Eccoci qui, 20 in punto, TG5.
Berlusconi rientra a Roma, un nuovo fisco entro l'anno e riforma della giustizia, leggi di libertà, dice il Premier. Poco fa l'incontro con Napolitano. Il capo dello Stato a Reggio Calabria il 21 per riaffermare i valori di legalità e solidarietà oscurati dai fatti di Rosarno. Cittadini in piazza, non siamo razzisti. Confessa il tabaccaio accusato dell'omicidio della giovane nel Savonese, l'ho uccisa perché mi ricattava per i videopoker. Freddo polare in Europa, nevicate record in Germania e Gran Bretagna, ma anche in Spagna e Portogallo, gravi ripercussioni nei trasporti. Di giorno impiegato, di notte drag queen in un locale notturno di Pescara, scoperto è stato licenziato, i legali chiederemo un risarcimento. Tra poco a Striscia la Notizia il ritorno di Michel Hunziker con Ezio Greggio per la sesta volta alla guida del TG satirico di Antonio Ricci.
E dal TG5 andiamo al TG1.
Il rientro di Berlusconi, via libera sulla giustizia, nessuna legge ad personam, incontro con il capo dello Stato. Maggioranza modifica processo breve, priorità al legittimo impedimento, Bersani, governo procede a testa bassa. La battaglia di Rosarno, al setaccio i video della rivolta, migliaia di cittadini in piazza contro l'odio e il razzismo. Colaninno al TG1, un anno fa l'Italia non la voleva nessuno, oggi possiamo competere con le compagnie internazionali. In Cina troppi maschi e poche bambine, tra 10 anni 24 milioni di uomini non avranno moglie, squilibrio per politica del figlio unico. 5 anni fa entrava in vigore la legge antifumo nei locali pubblici, divieti rispettati, ma in Italia aumentano i tabagisti. Non sono...
Fausto Leali, una famosa canzone riadattata in un festival di Sanremo, se non sbaglio. Mattia ci chiama da Torino, buonasera Mattia.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Ho atteso pazientemente perché, sa, dopo tutto quello che ha detto, sinceramente darle del razzista è veramente banale.
Cosa mi vorrebbe dare? Mi vorrebbe iscrivere direttamente al Ku Klux Klan, se vuole.
No, io dico, lei ha sdoganato sicuramente, però purtroppo secondo me ha sdoganato il concetto di conduttore. Perché una notiziola al volo che ha detto la RAI, cioè il fatto che in Cina ci fosse la politica del figlio unico, cioè siccome era più conveniente avere un maschio, ne potevano avere uno solo, si sa che nei tempi uccidevano anche le donne per poter avere i maschi, no?
Sì, si sa. Insomma.
Una notizia così ha un valore, se ne può parlare.
E ne parli.
E no, il problema è che lei invece parla...
Ma ne parli,
parola...
Mattia, ne parli.
No, aspetti, lei parla della parola negro.
Sì.
E io le dico che la parola negro, c'è scritto anche sul vocabolario, tra parentesi, volgare, no? Ed è un po' come dire, e non me ne vogliono, lo dico per concetto, è un po' come dire terrone, un po' come dire frocio.
Beh, se ne può discutere, diciamo, se ne può discutere.
E ne stiamo discutendo. Come i miei amici che sono meridionali, omosessuali o anche degli amici neri, se io gli dico negro, frocio e terrone, secondo me si arrabbiano.
Vabbè, ma lei ha un'opinione...
Lei andare... No,
Mattia,
aspetta,
lei... scusi un attimo, sì, adesso la faccio finire tranquillamente, ma qual è il problema?
No,
lei...
parlo io se mi fa finire.
Sì, ho capito, però con questa storia delle interruzioni basta però, perché okay, si interrompe per discutere. Questa è una trasmissione in cui ci si può parlare addosso.
Dopo la lascio parlare.
No, ma non è questione, qui non ci sono dei compartimenti stagni. Ci si interrompe, ci si parla sopra, si discute in maniera normale, come discutono tutti, non è che c'è il minutaggio con la clessidra.
Ma io le ripeto, sto mettendo soltanto sul piatto della bilancia il fatto che parola negro, secondo me,
è un po' poco significante, sinceramente. Io ne sono infastidito per i miei amici, perché mi sento veramente deluso da questa parte che lei ha tirato fuori. Poi il resto delle cose che si sono dette e parlate stasera sono molto interessanti. Quello è veramente banale, cioè lei ha la radio, non è una bettola di quartiere.
E allora?
E questo sta parlando di cose che mi aspetterei di sentirle parlare in una bettola di quartiere.
Cioè, no, mi
dove
scusi,
la parola terrone invece che meridionale si usa, dove la parola frocio anziché omosessuale si usa.
Ma io non ho detto, non ho affatto detto questo. Ho detto anzi che tra le cose, tra queste cose c'è
negro.
Una differenza.
Cioè,
io sto dicendo che utilizzare la parola negro non è di per sé,
Luciani,
non è di per sé offensivo, abbia pazienza, Mattia.
Incontra una persona di colore e gli dice tu sei un negro, secondo me non
ma dipende ma dipende come uno lo dice. Certo, se uno lo dice incontra una persona di colore che non conosce e dici sei un negro, certamente detto in un certo modo può essere un'offesa, non c'è dubbio. Infatti stavamo parlando di un'altra cosa, Mattia, se lei non ha capito bene. Stavamo parlando di due titoli di un giornale che si chiama Il Giornale, diretto da Vittorio Feltri.
No, aspetti che ci arrivo, se mi lascia
allora
finire.
Ci arrivi, però
se lei tira fuori un concetto del genere per parlare della parola negro anziché del fatto che un giornale
siamo partiti dal giornale e poi siamo andati in generale sulla parola negro, siamo partiti dal giornale.
Ma vuol dire che lei si sta abbassando al livello di un giornale che per vendere copie e per lei per fare audience usa delle parole che sono volgari.
Scusi Mattia, ma se lei ha un preconcetto nei confronti, un pregiudizio nei confronti del giornale, ma io che cosa ci posso fare?
No,
abbia pazienza. Se lei pensa che il giornale sia qualcosa di volgare, di abietto, eccetera, insomma mi sembra questo però. Se lei ha un pregiudizio nei confronti
io
del giornale,
per esempio, che il giornale quando c'era un altro direttore forse era meglio.
E non so, questo è un suo giudizio, ma va benissimo, per carità.
Stiamo parlando di quello, mi sta dicendo lei, che abbiamo parlato della parola negro usata dal giornale. Io le dico che lei stasera si è allineato all'uso della parola.
Ma perché mi sono allineato? Ma perché significa? Io sto discutendo di una cosa e mi sembra che sia interessato anche lei. Lasci perdere l'audience queste stronzate, non è questo il punto.
Le faccio un esempio. Lei prima ha parlato del fatto di Cicchito, che è stato indicato come personaggio della P2.
No, uno dei maggiori esponenti, è diverso.
Okay. Va bene, un grande personaggio P2, mi scusi, non ho usato le parole corrette.
Era quello il punto, non era la parola corretta, è esattamente quella la polemica. Come si fa a definire Cicchito uno dei maggiori esponenti della P2?
Il Bill Berger, lei sa cos'è il Bill Berger?
Senta Mattia, io non rispondo a nessuna domanda, non sono qui per rispondere alle domande, Mattia, non è un interrogatorio questo qua. Adesso facciamola finita con questa stupidaggine, Mattia. Lei sta cercando di prendermi in giro. Ma io sono più bravo di lei a prenderla in giro. Allora, se voglio, sono più bravo di lei a prenderla in giro. Ma lasci perdere queste cose qui. Il punto non è questo.
Perché lei vuole parlare della parola Bill Berger?
Allora, Mattia, senta.
È più brutta? No, le sto facendo.
Parli pure, vada pure tranquillo, vada tranquillo.
Ma se lei mi vuole mandarmi,
lei sta cercando di girare intorno a una cosa dicendo tra l'altro delle inesattezze, perché io non ho detto che non esiste la P2, non ho negato la P2.
No.
Allora non dica stupidaggini,
Cruciani, io sto dicendo preferirei parlare di cose di quel genere.
Ma ne parli, ma cosa vuole? Ne parli? Ha sbagliato trasmissione se vuole una lezione sulla P2. Vada a sentire Travaglio nei teatri. Cosa vuole che le dica? Ha sbagliato trasmissione. Vuole parlare di Biberga, parli di questa, è una trasmissione sbagliata, non è questa, si sintonizzi su un'altra cosa, senta Radio 3, non lo so, cioè, cosa vuole che le dica?
No, guardi, non è proprio quello, al massimo sento la BBC o altre
ecco,
cose.
Senta la BBC, va benissimo.
È Borghezio che in Comunità Europea ha parlato del Bill Berger, se no non ne parla nessuno, Borghezio.
E va bene, va benissimo, ma qual è il punto? Non ho capito qual è il punto.
Le sto dicendo che invece di parlare come ha fatto il giornale, con certi termini per fare audience, usi il Bill Berger, ne parli, è interessante, io sarei interessato, mi chiedo quanti altri sarebbero interessati. Non lo so, mi dica se
io invece ho preferito parlare della parola negro utilizzata dal giornale, le va bene?
Sì, mi
le va bene come
non lo condivido.
Non lo condividerà.
Purtroppo non ha sdoganato la parola.
Non volevo sdoganare la parola. Ho perso un ascoltatore, che devo
fare? Va bene,
cioè.
Cruciani, buona serata, buon lavoro.
Grazie a lei, grazie. Grazie. Alfredo da Roma.
Buonasera a lei, gli ascoltatori.
Buonasera, prego.
Comunque quello che lei diceva all'ascoltatore, anche lei ha risposto alle stesse rime, forse con mi scusi, con più arroganza, perché lei quando dice questo non è il tema, mi scusi, ma la serata quando lei fa questo programma c'è un tema, si parla dei fatti del giorno, quindi se permette, io come ascoltatore, che lei mi permette, grazie a lei, alla radio, di intervenire alla sua trasmissione, se permette vorrò parlare di quello che dico io,
e infatti, che dice lei.
No, però lei,
infatti l'ascoltatore lei, alla fine ha parlato di quello che dico io, ha parlato, cioè, della parola
lei,
negra,
ma lei ha cercato di zittirlo, poi alla fine ci ha ripensato.
È stato 5 minuti in collegamento con noi, Alfredo. Non diciamo cose assurde.
Adesso, se permette, comunque, io voglio dire una cosa. La parola appunto, negro,
dica la sua.
Io mi sono scoperto razzista. Quindi mi avete chiamato perché ho detto questa parola. Mi sono effettivamente scoperto razzista, perché noi italiani ci stiamo scoprendo razzisti perché non si ha il coraggio di dirlo. Perché questa gente è diventata troppa. Sono tanti e ci danno tanto fastidio, a me non mi mettono non ho paura di questa gente, che non è come dice il pericolo delle persone, no, assolutamente no. Poi a me quelli che non piacciono, non sai perché sono razzista, io non sono razzista, pensi, con i sudamericani, io o con i romeni, vedi i romeni, al limite i romeni, io sono razzista con i popoli che non si integrano, il popolo che non si integra, e c'è più di uno qui, specialmente i musulmani, non si integrano. E a me quei popoli non piacciono, mi sono ritrovato razzista e molte persone
ce ne faremo una ragione.
No, se permette, è un mio pensiero che non è il mio, io quello lì, siccome
più che un suo pensiero, è un suo stato d'animo, direi.
No, stato d'animo, questo qui è stato d'animo.
Lei ci confessa però, di essere razzista, di essere diventato razzista?
No, sono scoperto razzista verso alcune popolazioni, perché queste popolazioni sono razziste, ma questo qui succede all'interno della popolazione, che io poi parlo con altri, e questo qui e queste altre persone che incontro, che cioè cose, questa gente da fastidio, ci stiamo scoprendo razzisti.
Vabbè.
In quanto alla parola negro, mi scusi, la parola negro, sì. Io la parola negro nel mio vocabolario,
il suo personalissimo vocabolario, sì.
Certo. Ecco, vede che è arrogante, mi scusi,
no,
che io
arrogante,
lo dico.
Sto dicendo,
no,
suo...
no, no, è sarcastico, non arrogante, ma è sarcastico su quello che sto dicendo, se permette. Ecco, allora nel mio caso negro è una parola offensiva, io preferisco nero. Vedi, questo è un mio modo,
sì, infatti,
è un mio pensiero,
è una mia sensibilità. Sì, Alfredo, però non alzi la voce, va benissimo,
no,
lei preferisce,
scusi,
nero,
scusi,
lei preferisce mio... nero o negro, va benissimo.
Nella foca della discussione tendo ad alzare la voce.
La mia allora è arroganza, invece la sua
è il mio modo. No, certo. È il suo stato sarcastico che è diverso.
Vabbè. Alfredo, vabbè, lei preferisce nero, tutto questo ragionamento per dirci che preferisce nero a negro, va benissimo, e che poi si sente un po' razzista perché nei confronti di alcune popolazioni.
Adesso vede che mi sta di nuovo denigrando, mi scusi.
Ma no, denigrando, sto riassumendo.
No, mi scusi, ci saranno molti ascoltatori che la penseranno come me, perché lei mi sta dicendo.
E chi dice il contrario?
Tutto discorso da imbecille, perché la cosa è che mi ha fatto tutto questo discorso.
Ma no, Alfredo.
Senta, vede che c'è, il problema non cagliare adesso, io dico quello che penso effettivamente su questa cosa.
Però
io
c'è il traffico, c'è il traffico.
E non parlare male dei preti,
no.
Dappertutto, nelle missioni, dove ci sono i poveri.
Assolutamente
tu non hai fatto
no.
un cazzo, non i preti.
No.
I preti cattolici
con
hanno salvato milioni di bambini.
Con i
anche
soldi
tutti e sempre. E non parlare
con
della Chiesa. Ateo bastardo, ateo fasullo, ateo fasullo, ateo fasullo.
Grande esempio
non
di cattolico.
Esempio,
grande
coglione come te, che parli male dei preti. Parla male di te stesso. Parla male di te stesso.
Questo è un cattolico.
Io non sono affatto cattolico.
Cattolico
una merda
doc.
Secca, quello sei tu,
cattolico
altro che, quale cattolico doc?
Cattolico doc!
Parli male dei preti invece di rispettarli.
Così nascono
sì,
e crescono
sì,
quelli che vengono educati dai preti. Questo è il frutto di un'educazione
sì.
catto italiana.
Dei preti, non c'è
questo
educazione.
È il frutto di un'educazione cattolica.
Che tu non hai.
Allora, questo pezzo di Sgarbi versus Cecchi Paone è uno dei più cliccati su internet. Leggo oggi in un'intervista alla Stampa che Sgarbi, per questo forse no, perché credo fosse sulle reti Mediaset, ma insomma adesso questa è una tecnicalità, una roba un po' burocratica, su quelli della RAI, anzi questo era Marchette, credo, Marchette la 7, dunque anche su questo. Vuole in realtà che qualcuno paghi perché sono super cliccati, c'è gente che ci guadagna sopra, e allora 10.000 euro al minuto. Sgarbi, buonasera. Eccoci qua, come sta? Quanto tempo?
Bene,
quanto
bene. Lei è uno sporco negro.
Io sono
uno sporco negro, 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 negro.
Si può ripetere, si può ripetere questa parola, si può sdoganare.
Negro, 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 perché io volevo, su questo ho acceso la radio,
sì, sì,
sostenere la legittimità di negro, perché sì, è un'ipocrisia eufemistica, nero, sì, che ha in realtà la doppia valenza di sostantivo e di aggettivo, mentre negro, che ha l'etimologia da Niger, la G la deriva dal latino, per cui è un fatto di sensibilità. Dire nero è come dire io non voglio essere razzista, ma non è che negro sia razzista. Negro è un sostantivo in modo non equivoco, e nero invece è anche il nero delle picche, oppure il nero di un abito, un golf nero, una macchina nera. Non...
Vabbè, insomma, Sgarbi l'ha detto molto meglio di me, ma la sostanza è quella. Insomma, si può utilizzare la parola negro in due titoli di prima pagina del giornale? Sì, no?
Campbell è una bellissima negra, e Rosy Bindi è una meno bella bianca. Io preferisco la negra alla bianca, quindi questo è un dato che credo anche il nostro ascoltatore. Ma la bellissima nera sembrerebbe appunto un aggettivo che alla fine non si capisce, è una finezza che ha inventato qualche politicamente corretto e ha stabilito che nero è meglio di negro, insomma.
Sì, tra l'altro noi abbiamo ripescato addirittura Paola Binetti che ha dato prima di Obama, allo stesso Obama, prima dell'elezione di Obama, del negro al futuro presidente degli Stati Uniti, sì, per ben 3 volte in 30 secondi. Grande, viva Paola Binetti, risentiamolo insieme, Sgarbi.
Obama sembra intercettare davvero una volta per tutte l'accantonamento delle discriminazioni. Cioè il negro presidente degli Stati Uniti, un negro peraltro con un padre nato in Kenya, quindi voglio dire un negro di recente immigrazione, coraggioso e forte, mi sembra che è un bel segnale di speranza.
Bene. Ma dipende da come lo si dice, no Sgarbi? È tutto lì.
No, poi in realtà lei lo dice, essendo matura da anni, come sostantivo.
Certo.
Negro invece è un aggettivo che ha sostituito il sostantivo e sembra più tenue, perché non c'è quella G, ma non è che la G, il fattore G, determina una posizione meno. Poi oltretutto Semmao Cruciani è una persona buona e gentile che vuole il ponte addirittura fra Reggio e Messina, quindi è un uomo.
Io sono del partito dell'amore, sono del partito dell'amore.
Dell'amore, insomma, non
l'unione, vogliamo. L'unione, l'amore, l'unione tra Calabria e Sicilia.
Ma appunto, mentre io ho pensato che sono favorevole al ponte anch'io, ma solo per i calabresi. Ho pensato adesso alla nuova teoria.
E cioè, perché? Perché?
Perché i calabresi hanno bisogno del ponte e i siciliani no, quindi farei un ponte a metà, così quelli che arrivano poi si tuffano, chi ce la fa arriva, un'idea nuova.
Guardi, insomma, guardi che davvero serve più ai calabresi che ai siciliani.
Infatti, punto. Quindi è bene farlo solo per la Calabria.
Allora, ma qual è sta storia dei ladri d'immagine di YouTube?
Sì, no, questa è una cosa abbastanza complessa.
Cerchiamo di renderla meno complessa. È seria o no? È seria
no? Stupito, no, è serissima. Ha stupito anche me, perché io l'ho scoperta dalle agenzie. Poi mi ha intervistato la stampa e ho capito di cosa si trattava. Ma è una trovata, mi sentite?
Sì, 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 come no?
Del mio bravissimo avvocato, che è il miglior avvocato del mondo, che mi ha fatto assolvere da 250 querele su 300 che ho avuto, il quale a un certo punto ha avuto mandato da me, costiamo un attimo perché siamo in macchina, ha avuto mandato da me di rispondere a un'operazione molto complessa, che pare oggi su blog venga ribadita come corretta, di un personaggio molto discutibile e molto poco corretto che si chiama Ricca, il quale sulla base delle sue idee sui condannati, pregiudicati, questo dipietrismo dilagante, da molto tempo mi ha perseguitato, prima come assessore e poi anche quando ero candidato.
Ma Ricca è quello famoso della...
Che io non avrei dovuto fare l'assessore perché ero stato condannato, sì, perché avevo diffamato Caselli. Tutto questo, benissimo, ognuno dice quello che vuole, ma non era in sé la polemica, come può essere in un convegno che uno si alza, fa un intervento, lo fece anche una volta alla presenza della Moratti. Tutto questo è perché dietro di lui o dei suoi uomini c'è uno con una telecamera che riprende quella sua dichiarazione di coraggio, di Davide contro Golia, contro il potere, contro i vari corrotti o quello che sia che loro stabiliscono che tu debba essere, e tu ti incazzi cercando di sostenere le tue ragioni, che un tribunale può sbagliare come sta sbagliando il tribunale o la procura che sta processando, sta inquisendo Del Turco, E a quel punto, siccome per loro è impossibile che un giudice sbagli, il fatto che tu reagisca diventa un'ulteriore ragione del tuo demerito.
E mettono la roba, e mettono una roba su internet.
E la mettono su YouTube.
Sì.
Al quarto, quinto, sesto, ventesimo, io ho chiesto il diritto della mia immagine, non rispetto alle vicende di cui si parla ora, ma rispetto al fatto che io quando vado in televisione filmo una liberatoria. Non filmo liberatorie per il signor Ricca, il quale abusa della mia immagine e me la ruba. Io lo chiamo ladro, 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 ladro Ricca, ruba la mia immagine e la usa per diventare lui stesso glorioso.
E dunque lei se la vuole prendere prendere con YouTube sostanzialmente?
No, vuole dimostrare che lui è bravo utilizzando, se fosse per lui nessuno lo guarderebbe, lo guardano perché c'è uno noto che sono io.
Sì,
come
certo.
Quando diceva Ghitti, l'ho scritto sul giornale, evocando un reato che non c'è, cioè corruzione d'immagine, Di Pietro inquisiva Craxi per dimostrare di essere il Davide contro il cattivo Golia. Quindi il meccanismo era ottenere consenso attaccando il potente. Mm. È il meccanismo che Ricca applica. A questo punto, partendo da quella cosa, l'avvocato ha cercato di spegnere questi siti, questi interventi.
Sì, su YouTube.
Fatti apposta ogni volta, mille scontri, tanti ne ho avuti, sempre con la macchinetta dietro, con la cinepresa. E si è accorto che venivano caricati su YouTube non solo quelli per cui ho fermato la liberatoria, che sono quelli Mediaset, per cui qualche cosa vengo pagato, ma non essendo io incredibilmente pagato alla RAI, perché sono sindaco e per una vicenda per la quale il politico non può essere pagato anche se è consigliere comunale, allora tu perdi ogni possibilità di essere pagato alla RAI. E anche quando montano una tua eventuale e utile per loro vicenda di polemiche su la RAI, a questo punto è come se lei facesse un articolo sulla Stampa o sul Corriere che viene pubblicato indiscriminatamente su qualunque quotidiano. No, un qualche diritto devi averlo. Se poi neanche il primo articolo è stato pagato, ovvero il mio intervento alla RAI non viene pagato, non capisco perché io devo contribuire a YouTube, che è miliardaria, con qualcosa che essendo guardata e cliccata porta loro pubblicità.
E l'avvocato che le ha detto, c'è qualche possibilità?
No, è tutta cosa sua, questa è l'iniziativa è contro Ricca, cioè contro queste cose caricate per farsi pubblicità. Poi evidentemente si è estesa anche a tutte le cose della RAI che sono messe lì da qualcuno con il vantaggio soltanto di YouTube e nessun vantaggio da parte mia.
Ma davvero queste liti sono tra le più gettonate?
Sono molto, ce n'è una che addirittura ha 1 milione di persone, le quali poi portano con sé un ulteriore elemento. Io non ho letto ancora l'intervista sulla Stampa, forse però l'ho dichiarato, cioè che su queste vicende ci sono gli schieramenti, quindi uno per me, uno per Travaglio, e quelli che sono per Travaglio o per Ricca sono molto violenti nel dire se lo incontriamo gli spacchiamo la faccia. Quindi il fanatismo dei Tartaglia probabilmente è alimentato, anche se quello non era legato direttamente, al fatto che creano un nemico, lo fanno diventare un mostro, e ci sono tutti quegli adepti che stanno con Ricca che non vedono l'ora di dirti per strada quello che pensano. Qualcuno magari oltre a dirtelo te lo tira anche, per cui ci sono delle istigazioni alla violenza sulla presunzione che tu sia un personaggio negativo che deriva da questi.
Ecco, la Stampa a un certo punto le ha chiesto, ma insomma lei certamente in TV non è che ci va leggero alcune volte.
Beh certo, ma io infatti delle cose per cui non in fondo un po' anche mi dispiace, perché le più forti sono quelle Mediaset, Mussolini, questa di Cecchi Paone della Settima, insomma potrebbe essere. Quelle RAI partono, adesso incontrerò il direttore generale della RAI, occorrerebbe che ci fosse a monte una liberatoria anche dei miei diritti d'immagine, per cui io, venendo pagato alla fonte, posso poi vederla anche riprodotta. Ma l'idea è che io vada gratis in televisione, poi all'infinito l'immagine viene utilizzata per YouTube, a vantaggio solo di YouTube, è stata la conseguenza dell'azione dell'avvocato contro Ricca, che nel suo lavorare anche rispetto alla RAI, perché in fondo io vengo chiamato alla RAI perché aumento gli ascolti, sto abballando sotto le stelle, hanno il 43% perché vado io e non posso essere pagato. Io vengo chiamato come Sgarbi, non come sindaco.
No,
come
vabbè, questo è sicuro.
Sgarbi, chiamano Bocelli a cantare in televisione, e siccome è diventato consigliere di Forte dei Marmi, non lo pagano, ma il discorso è chiamato perché canta.
Allora, queste sono le follie della RAI, che non si può pagare.
Ci vado lo stesso, perché poi ho pensato negli ultimi tempi che,
ecco, ma internet, queste cose YouTube, al di là di cercare un risarcimento che è difficile da ottenere, non sono un po' un metro in realtà della popolarità di Sgarbi? Dunque poi si riversano, si traducono anche positivamente poi quando uno va a trattare qualche contratto o qualche cosa.
Sì, infatti in parte io vado alla RAI benché gratis, anche perché in qualche misura si moltiplica l'immagine, quindi il tema dell'immagine è abbastanza complesso, ma siccome lei può pensare, allora uno fa un libro che vende, allora tanto vale farlo senza diritti d'autore, ma il diritto d'autore è il diritto di qualcuno che viene ricercato, cioè ci sono libri che non vendono una copia, i libri che vendono molte copie, e qui il diritto d'autore è il segnale di un riconoscimento, altrimenti se siccome tu piaci vai gratis, gli spettacoli Muti dovrebbe dirigere gratis, cioè tutti gli spettacoli dovrebbero essere gratis.
Beh, però diciamo gli spettacoli di Muti o comunque le prove di Muti si possono vedere anche su YouTube, insomma il meccanismo di YouTube è piuttosto complesso, ci vuole mettere mano Sgarbi o il suo avvocato, vedremo come andrà a finire. Certo, lo Sgarbi cliccatissimo di YouTube esige o non esige che Sgarbi abbia un vantaggio da questo click? Secondo Sgarbi sì.
Il vantaggio è un'ulteriore conferma dell'Auditel, perché ti vanno, io per esempio l'altro giorno ho trovato a Biella dei ragazzi che conoscevano la memoria, i miei scazzi del genere, quello taci, sì, eccetera, perché mi avevano detto di averli recuperati su YouTube, e quindi mi sono compiaciuto anch'io, però mentre all'inizio la polemica era partita per le cose di Ricca, queste della televisione sono cominciate ad apparire come ulteriori contributi che forse inizialmente non c'erano, e quindi c'è una contaminazione fra i due livelli, quello della cosa che tu non vuoi che vada, io cominciai poi peraltro prima ancora con Ricca, con le Iene, quando le Iene divennero famose per avermi rotto le palle,
sì,
io li chiamavo con la Toni raccomandati, loro non hanno pagato, io no, dico guarda che bizzarria, voi siete diventati famosi per me e io faccio la figura del coglione, come talvolta poteva pure capitare, voi ne traete vantaggio, ho cominciato di lì il mio, però ancora non c'era YouTube, almeno
certamente no, comunque vabbè, questa sera la cosa più bella, al di là di questa cosa che è un po' tecnica ma è interessante su YouTube, è che per Sgarbi la parola negro può essere utilizzata tranquillamente, senza nessun problema.
Di più, negro, sporco negro, ecco, sporco negro per esempio.
Vabbè, sporco negro è un po' eccessivo forse.
Però è come sporco bianco. Cioè il problema è che in realtà nello sporco negro non è negro.
Vabbè, c'è tutta una storia dietro lo sporco negro, invece sporco bianco diciamo è stato detto un po' meno nella storia.
No, ma infatti, però nel sintagma sporco negro è sporco che è negativo, non negro. Cioè
certo.
Quindi
certo.
Come in porco cane, cioè la parola negro sembra avere in quella G una cattiveria che invece è in Niger, cioè nell'etimologia latina.
È solo nell'etimologia latina. Certo.
Non è che sia la G è più grave che la non G. La differenza è che negro appare un sostantivo, un negro, e nero appare un aggettivo sostantivato. In questa sua componente è sembrato forse più gentile, ma non lo dicevo perché quella polemica del signore di prima mi sembrava pretestuosa, e ho pensato tante volte che uno dice nero per sembrare più, uno dovrebbe dire poco bianco forse per essere proprio come non
per essere inattaccabile. Grazie Vittorio Sgarbi, 20:30.
Auguri.
Negro. Me lo prendo perché tanto non mi offendo, non c'è da offendersi. Borsa, grazie, ciao.
Arrivederci.
Nel continente nero, barabonzi bonzi bo. Alle falde del Kilimangiaro, barabonzi bonzi bo. Ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti falli, più famoso è l'Aligalli, Aligalli, Aligalli. Siamo i Vatusi, gli altissimi negri, ogni tre passi, facciamo 6 metri, noi siamo quelli che nelle...
La parola negro anche Sgarbi la sdogana, non capisco francamente questi continui messaggi di insulti che arrivano nei confronti dell'universo mondo. Non ve li leggo perché non ci trovo nemmeno un briciolo di ragionevolezza, non nelle critiche a Sgarbi, ma nel modo, nelle parole utilizzate, altro che negro, qui siamo a livello proprio di insulti veri e propri, di parolacce, ma proprio belle forti. I titoli del TG2 ce li abbiamo, mandiamoli.
Sulla giustizia, via libera al processo breve, Berlusconi, leggi per la libertà, l'opposizione, così riforme a rischio, il Premier, bene l'incontro con Napolitano. Il Presidente della Repubblica annuncia una visita a Reggio Calabria, a Rosarno, dice oscurati legalità e solidarietà, e oggi nel Paese manifestazione contro il razzismo. Duro commento dell'Osservatore Romano che scrive nel 2010 italiani ancora razzisti, e il direttore Vian dice al TG2 speravamo di non dover ripetere certe accuse. Parla al TG2 il primo paziente che ha ottenuto il risarcimento dall'ospedale torinese delle Molinette perché gli fu impiantata una valvola cardiaca difettosa, e dice giustizia non è fatta. Dopo le sigarette, le bibite gassate, i grassi, una campagna del sindaco di New York contro il troppo sale nei piatti cucinati per combattere l'ipertensione.
Va bene, allora, teoria di ascoltatori in linea, Eddie da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, ma non lo so, devo dire che è la prima volta che sono d'accordo con Sgarbi, credo prima volta in vita
C'è
mia.
Sempre una prima volta nella vita.
Esatto, esatto. Poi tra l'altro sono il cosiddetto negro, quindi parlo proprio con...
E lei lo dice tranquillamente, senza problemi, e se qualcuno glielo dice a lei che succede?
Ma io devo dire che allora, è un po' come il Terrone, no? Cioè, secondo me, a seconda di chi lo dici, come lo dici e il modo che lo dici può offendere o meno. Anzi, io per come la vedo io... cioè, a me dà più fastidio sentirmi dire ragazzo di colore piuttosto che negro, nel senso che io quando, non lo so, sono brasiliano, quindi in Brasile anzi c'è proprio una polemica, nel senso che il negro, cioè quello vero, non vuole essere chiamato nero, perché nero è un colore per noi e quindi la parola giusta è negro. Poi capisco che in Italia ci sia tutta una teoria, cioè ci sia tutto un... appunto, sentendo la sua trasmissione vedo che ci sono tanti italiani che la pensano in un modo piuttosto che nell'altro, però io devo dire che tutto sommato negro non mi dà assolutamente fastidio ed anzi, secondo me, è giusto chiamare le cose con i loro nomi, nel senso che c'è un'origine, come giustamente spiegate Sgarbi, quindi non vedo perché...
Bene, bene, ho capito. Di grazie. Francesco da Messina, buonasera.
Sì, buonasera Grusciani.
Dica.
Meno male che si è calmato un pochino, l'hanno fatto incavolare stasera.
Ogni tanto succede, ogni tanto succede.
Ogni tanto, comunque le volevo dare un consiglio, non si faccia trascinare lei, quantomeno lei che è conduttore in certe andare in escandescenze così, perché ne perde la trasmissione, è un peccato, è così bello.
Ma qui non c'è stata nessuna nessun atteggiamento.
Se scappa anche la pazienza a chiunque, però da un conduttore, ecco, navigato come lei, dico si pretende, comunque ci si aspetta sempre un limite superiore a magari.
Sì, Francesco, però questa trasmissione è fatta anche per un po' per togliersi di dosso quel no, quell'abitino istituzionale.
Sì, questo sono d'accordo. Però,
per cui si parla come se in realtà non ci siano all'ascolto centinaia di migliaia di persone, ma un po' come se fossimo a casa nostra. Naturalmente poi ognuno di noi è consapevole del proprio ruolo. Però,
è anche bello questo, senza dubbio.
Insomma, bisogna essere anche un po' naturali. Se uno si arrabbia,
sì,
a un certo punto va benissimo.
L'ipocrisia è anche brutta, anche dall'altro, un aspetto brutto, ecco, di essere ipocriti, tentare di fare lo sforzo dell'educato non è neanche bello. Però ecco, ho avuto questa impressione un attimo, ho detto mannaggia, se ci richiariamo pure qua.
No, ma ogni tanto scappa una parola di troppo.
Non basta in televisione, tutte le incazzature come si prende, certe volte, sentissele pure per radio, ma basta. Volevo tornare dal mio intervento velocissimo, ormai siamo stato superato un po' da tanti belli interventi di altri ascoltatori, tra l'altro l'ultimo, questo qua di questo ragazzo di colore negro, ecco, è così bello, è stato sincero e chiaro nella sua espressione. Siamo lì e come dipende sempre come si affronta la parola con chi è. Certo, penso che Feltri in mezzo a una squadra di giocatori di basket americani di 2010 avrebbe tanto da fare lo spiritoso a dire negro di qua negro di là. Il contesto lo porterebbe sempre a misurare le parole, come anche per Sgarbi non sarebbe sicuramente invogliata a corteggiare una bella ragazza di colore dicendole negra, sicuramente commisurerebbe pure i termini in quella circostanza. La cosa che mi interessava dire, finisco, non vorrei rubare troppo tempo, più che altro è la bravura, volevo segnalare questo fatto, io noto la bravura di come il centrodestra o le forze del centrodestra riescono a proporre al pubblico, al grande pubblico, delle loro defaianze, come quella della rivolta di della Calabria, facendole rappresentare come se fossero cadute dalla luna, giunte dal nulla, senza mai ricordarsi, magari ecco, la colpa anche di chi glielo dovrebbe fare ricordare, che per 5 anni hanno avuto un governo
con maggioranza schiacciante, hanno fatto tutto quello che hanno voluto, come leggi, come
e dunque?
Normative, e quindi bossi fini. Ma
sì, no, Francesco, al di là poi delle normative che sono state approvate prima da questo governo, prima ancora da un altro governo, qui è evidente che ci sono delle falle in ogni normativa, e non è che solo le leggi possono poi regolamentare la questione dell'immigrazione, che è un po' più ampia. In Italia poi c'è sempre una grandissima complicazione da applicare le leggi, i magistrati, le scappatoie per non applicarle completamente, eccetera, eccetera. Le normative internazionali, i ricorsi, ci possiamo mettere tantissime cose. Il problema, io credo che a Rosarno si sono concentrati alcuni elementi, alcune storture, soprattutto una situazione non governata per tantissimi anni a livello locale, una disattenzione generale. Questo è il punto fondamentale. Lì c'è una situazione di illegalità diffusa che è stata tollerata finché poi non è esplosa, e vedrà che nessuno si prenderà la responsabilità di quello che è accaduto, che invece assolutamente dalle istituzioni, soprattutto dalle istituzioni locali, al di là poi delle singole responsabilità delle violenze. Lucio, provincia di Milano, buonasera.
Buonasera, io chiamavo a proposito della questione Gelmini, volevo uscire un attimo da questo lungo discorso che ho sentito sul discorso negro e via discorrendo. La Gelmini, io ritengo assolutamente inopportuno il fatto di fare questa quota del 30% di stranieri in una classe. Per me è sufficiente un 5% che non sa l'italiano. Se potrebbero essere il 90% di stranieri, ma che sanno l'italiano, e mi va benissimo. Non va bene quando c'è un 5% che non sa l'italiano. Per me il punto andrebbe posto in questi termini.
Sì, cioè sul fatto che i bambini devono imparare l'italiano. Beh, certo.
Perché io quello che voglio dire, adesso io ho dovuto scrivere mio figlio a una scuola privata proprio perché io non voglio che mi possa capitare in classi dove ci sono non il 30% di stranieri. Io non sono assolutamente razzista, ripeto, ce ne potrebbero essere anche il 90% di stranieri. Il problema è che molto spesso capita un 5%, un 1%, un 2% che non sanno l'italiano, e sono questi che bloccano l'andamento.
Ma il 2%, il 5% che non sanno l'italiano, che bloccano l'anno scolastico, Lucio, questo è un suo timore, mi sembra francamente eccessivo, abbia pazienza.
Ma sì, il problema è che molto spesso per portarsi dietro, come si usa dire, questi ragazzini che non sanno l'italiano, non peraltro, ma perché i loro poi molto spesso i genitori non si vogliono integrare, causa questi problemi.
Ma no,
per me il 30% non ha nessun senso.
Scusi, però Lucio,
se sapessero tutti l'italiano potrebbero essere anche il 99%.
Sì, ho capito, ma infatti il problema è quello della lingua sicuramente, ma in gran parte dei casi i bambini l'italiano lo sanno, per cui è un non problema in realtà.
Non lo so, io mi sono accorto anche sabato facendo la spesa.
Sì, ma anche, voglio dire, il ritardo nell'apprendimento della lingua italiana,
sì,
in altri casi corrisponde a dei problemi che ci possono essere in una classe quando ci sono dei ritardi in generale nell'apprendimento. Anche lì uno, i più bravi magari hanno dei limiti nell'avanzare perché ci sono altri meno bravi. È la stessa cosa in fondo, no?
Può anche darsi, però cioè, questo il non voler integrarsi poi di certe etnie, io non parlo in generale, ma di certe etnie si vedono per la strada, quei bambini parlano tranquillamente e sempre in arabo, non vogliono parlare in italiano e non vogliono assolutamente integrarsi, e purtroppo per me questo poi si riflette anche a livello scolastico sui nostri ragazzi, che sono ragazzi italiani con genitori, nonni e parenti che da secoli pagano le tasse in Italia.
Ma questo, le tasse che c'entra, scusi?
No, c'entra perché io sono costretto adesso a mandare mio figlio a delle scuole private perché nelle scuole italiane.
Ma lei non è costretto, perché lo vuole lei, non è costretto,
no,
Lucio, abbia pazienza. Non dica che è costretto perché nessuno la costringe, lei preferisce andare alle scuole private.
Non mi interessasse niente della cultura di mio figlio, non sono costretto.
Ma non è vero, guardi, non è vero che se uno manda i propri figli alla scuola pubblica è sicuramente condannato ad abbandonare la propria cultura perché prevalgono altre culture. Questa è una stupidaggine, è una generalizzazione che francamente non sta né in cielo né in terra, Lucio. Mi sembra, con tutto il rispetto, mi sembra un pregiudizio nei confronti della situazione attuale, o no?
Io penso che comunque il 30, se lei mi deve dire se ci fossero il 30% di studenti che non parlano l'italiano, se sarebbe già un buon risultato. Per me no.
Ma no, ma Lucio, infatti il problema è quello, certamente, più che la nazionalità o l'etnia o l'extracomunitaria.
Parlando solo di nazionalità extra italiana o extra europea, non si risolve il problema, secondo me non si risolve.
Vabbè, secondo lei non si risolve, però non mi dica che lei è stato costretto a mandare suo figlio alla scuola privata, perché non è così. Lei ha voluto mandare suo figlio alla scuola privata perché preferisce che, siccome si paga, è sicuro di non, che suo figlio non si imbatta in, diciamo, in ragazzi, è più facile che non si imbatta in ragazzi extracomunitari, è così o no?
Il problema dell'extracomunitario, le ripeto, io non sono assolutamente razzista, potrebbero
no,
essere
ma non,
è,
non sto parlando di razzismo
stranieri, assolutamente.
O comunque, lei pensa che l'educazione di suo figlio non possa incontrare ostacoli in una scuola privata piuttosto che in una scuola pubblica?
No, la incontrerà per altri motivi.
Vabbè, magari. Non per un problema di ritardo, diciamo, dell'apprendimento, causa...
Esatto.
Bah. Mi permetta di essere scettico, però ripeto, non voglio essere irrispettoso nei suoi confronti, nei confronti delle sue scelte, per carità, le scelte sono sempre quelle. Le scelte sono sempre quelle che contano poi.
Va bene.
Siamo qui, 20:49, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, ultima parte della Zanzara, sempre con i vostri interventi in diretta. Lorenzo da Roma, poi Gianfranco da Modena, Alessandro da Bologna, Mauro, provincia di Vicenza. Lorenzo, prego.
Buonasera dottore. Senta, solo una specifica, un appunto, ecco, su quello che lei ha detto prima, ho sentito una mezz'ora fa la discussione con, mi sembra, Mattia, sulla parola negro.
Sì.
Pronto?
Sì, la sento.
Sì, ecco, io siccome lavoro quotidianamente con cittadini, insomma, statunitensi, la parola negro, che viene dall'inglese nigger, è palesemente offensiva, quindi anche se per lei non può esserlo, ma può non esserlo, ma la parola negro con la G, non senza la G, è offensiva, non solo secondo diciamo molti cittadini americani di diversi stati, ma anche secondo dizionari, eccetera, eccetera. Quindi per quanto mi riguarda invece è palesemente offensiva, ecco, tutto qua.
Va bene, grazie. Gianfranco da Modena. Gianfranco, buonasera.
Sì, pronto.
Buonasera, dica pure Gianfranco.
Buonasera. Allora, io in casa mia ho una di colore,
sì,
però non la chiamiamo mai negra. Se noi la chiamiamo negra forse se ne avrebbe per male, anzi, dice che non è una bella espressione, perché se io parlo con lei non le dico bianco Cruciani, dico bene?
Beh, no, certamente no.
Allora, quindi è una frase da evitare, secondo me.
No, ho capito Gianfranco, però non c'è bisogno, diciamo, se una persona di colore, diciamo così, se un negro o una negra lavora a casa sua, non c'è bisogno di chiamarla negro o negro, lei la chiamerà per nome.
No, non è che lavora a casa nostra.
Vabbè, ma la chiamerà per nome una persona che lavora a casa sua, facciamo un esempio.
Sì. No, ma se qualcun altro la chiamasse così o dire negro, senz'altro se ne ha male.
No, ma può darsi, però ripeto Gianfranco, di solito una persona che lavora in casa propria uno lo chiama per nome e per cognome, non è che dice scusi, sì, negra o negro, venga qua.
Poi dopo, per la faccenda del Sì. Razzismo così, io dico che noi italiani non siamo di natura razzista e così, salvo qualche sprovveduto che poi non è che sia razzista, è un po' scemo, è un po' cretino. Io dico c'è un qualche assassino, c'è, e quindi... Non è la parola giusta razzista.
Va bene.
Sansonetti oggi.
Sì.
No, io dico che il popolo italiano.
Che dice
è
Sansonetti?
Razzista.
Che dice Sansonetti?
Allora io dico a Sansonetti:
sì,
no, sei tu razzista perché insisti tanto e lui chi è il bello lui.
No, ma ho capito Gianfranco. Lei ce l'ha con Sansonetti che. Come l'Osservatore Romano, peraltro, dice che gli italiani sono un pochettino razzisti. Pietro da Frosinone, buonasera.
Sì, buonasera. Secondo me la parola negro è una parola dispregiativa. È un dispregiativo, è una parola che tra l'altro non è ben accettata dalle persone di colore, che preferiscono essere chiamate in un altro modo, e quindi credo che obiettivamente è una parola dispregiativa. Che poi la si voglia intendere, la si voglia far passare come una qualsiasi altra parola associata a una persona di colore, secondo me non è corretto. Tutto qui.
Va bene. Interventi flash, perché siamo proprio alla fine, però abbiamo ancora 5-6 minuti. Alessandro da Bologna, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica,
allora,
Alessandro.
Velocemente, io le volevo fare i complimenti perché secondo me lei è un maestro della comunicazione. Io l'apprezzo tantissimo. Non dico una non è una sviolinata, ma io penso che ci siano due dimensioni della comunicazione. C'è una dimensione soggettiva e una dimensione oggettiva. La dimensione soggettiva è la dimensione che riguarda, diciamo, le emozioni che il linguaggio può suscitare nelle persone. Ognuno poi fa i conti con le proprie emozioni rispetto al linguaggio quando ci si incontra con un termine come per esempio quello di stasera, negro, no? La dimensione oggettiva invece è quella che poi ha richiamato anche Sgarbi con l'intervento che ha fatto lui, e io credo che lei nella sua trasmissione utilizza principalmente una dimensione oggettiva della comunicazione, cioè certe cose hanno un valore, un peso, a seconda del significato che hanno, poi uno le può interpretare in un modo, le può interpretare in un altro, e quindi da questo punto di vista io volevo farle i miei complimenti. Infatti ritengo che lei sia da questo punto di vista un maestro della comunicazione. Poi l'intervento, ovviamente questo esprime anche il mio pensiero sulla parola negro, ovviamente dipende dal contesto, dipende dal modo nel quale uno lo
e il modo in cui l'ha utilizzato Feltri, per esempio?
Il modo in cui l'ha utilizzato Feltri è un modo pubblicitario per illuminare un titolo e per secondo me provocare, quindi
non c'è in quel modo un marcare la differenza, noi e i negri come...
Ma ci sono, le differenze ci sono, poi marcarle o non marcarle, anche questo forse dipende dalla soggettività delle persone, cioè non si possono nascondere le differenze che ci sono tra le varie persone, ma persone della stessa etnia, persone di etnie diverse. Poi secondo me la sensibilità di ognuno di noi deve fare i conti con quello che significa discriminazione, addirittura si parla di razzismo, secondo me è assurdo, il razzismo anche lì ha un significato essere razzista, come si fa a dire che noi siamo razzisti? Secondo me è proprio oggettivamente non ha senso dire che siamo un popolo di razzisti o che Feltri, perché utilizza la parola razzista, è negro. Il razzismo è un'altra cosa, storicamente, culturalmente, io veramente non ci vedo la polemica su queste cose qua.
Anche se la utilizza come parola, la tira fuori anche l'Osservatore Romano nell'edizione che è uscita, come al solito, nel tardo pomeriggio di oggi. Bene, Alessandro, grazie. Andiamo in provincia di Vicenza. Mauro, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani. Sarò breve. Allora, io volevo intervenire in merito a quanto la proposta della Gelmini di introdurre un tetto, diciamo, massimo del 30% di extracomunitari nelle classi. Io, personalmente, non ci vedo niente di male, nel senso che non ci vedo...
Non ci vede? Non ci vede niente di male. E il telefono è andato via. Diego da Milano. Diego, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Ma io, niente, mi rendo conto che adesso è diventata un po' stucchevole la polemica sul negro o non negro. Però, appunto, io che per esempio sono uno bianco, eterosessuale, che ha un buon lavoro, sono di bell'aspetto, mi rendo conto che sono più fortunato e bisogna prenderne atto di uno che è negro, povero, quindi sono abituato a usare certi termini in presenza di certe persone con un po' di delicatezza, perché se anche in Italia è stata sdoganata la parola spazzino, però poi è stata trasformata in operatore ecologico, evidentemente voglio dire, le parole hanno il loro peso, i contesti in cui vengono utilizzate hanno il loro peso. E quindi è una questione evidentemente di sensibilità più che di significato della parola stessa.
Va bene, grazie Diego, grazie, via, partiamo.
Dicen todo cuando me ven pasar.
Chicago de la.
Me voy pa' bailar.
El Bayón.
È il negro Zumbon, Silvana Mangano. Abbiamo ripescato anche questo. Per concludere, da Varese, Andrea, dica, 30 secondi.
Buonasera, velocissimamente, lavoro nel sociale, ho lavorato anche con ragazzi di colore o negri della Costa d'Avorio. E secondo me alla fine è l'accezione negativa che viene data al termine negro, che non ci permette di utilizzarlo e che io stesso non utilizzo, però è proprio il modo in cui certe persone intendono la parola, quindi la utilizzano, e mi ritrovo con quello che ha detto un ascoltatore sul contesto, come lo dici e perché lo dici determina secondo me il significato, razzista o non razzista.
Bene, grazie, grazie, buona serata.
Buonasera.
Va bene, concludiamo allora, ci sentiamo domani 18:30, ciao.